L'ultimo appello. Autore Celeste Del Ben. 12 ottobre 2002. Lettore Romano De Colle. Il mio numero di telefono è il 338-7621-969. File 1, pagina 2. Avviso per l'ascoltatore. C'è solo domanda e risposta. Inizia Celeste Del Ben. Mi chiamo Celeste Del Ben, sono un ex deportato politico del campo di concentramento di Flossenbürg con il numero di matricola 40147. Nel maggio del 43 il duce, o chi faceva per lui, mi ha mandato una cartolina dicendo: domani, non fra 8 giorni, ma domani, presentarsi al distretto militare di Sacile, e così ho fatto. Dal distretto militare di Sacile sono andato a Tricesimo e da lì siamo partiti. Fatto il campo sono passato a Caporale e dopo sono rientrato dal campo a Tolmezzo. Dopo pochi giorni, 3 o 4, che eravamo a Tolmezzo, finito il campo, c'erano delle chiacchiere sul fatto di andare in Jugoslavia a combattere contro la Jugoslavia e niente. Il famoso 8 settembre mi trovavo fuori, in libera uscita. Alla sera è venuto il famoso armistizio dell'8 settembre. Siamo rientrati tutti in caserma. In caserma abbiamo trovato delle sorprese, sorprese almeno per me, ventenne, e in quella volta molto ignorante. Non eravamo informati come adesso. Abbiamo trovato la sorpresa. Attenzione! Chiudete i portoni, restate armati, non fatevi trovare disarmati, non uscite. Insomma, si era un po' sul chi va là in questo 8 settembre. Niente, abbiamo dormito 2 giorni, sempre vestiti, perché neanche gli ufficiali sapevano cosa dovevano fare. Dopo 2 giorni, sempre in attenzione, ronda si andava a dormire vestiti, come torno a ripetere. Dopo 2 giorni ci hanno incolonnati e siamo andati verso San Daniele. Per la strada sempre in attenzione, paura di questi tedeschi, perché dicevano che non sapevano se ci portavano via, non si sapeva bene cosa potevano fare di noi militari. Siamo arrivati a San Daniele. Là, nella famosa attesa, ci avevano detto di fare attenzione perché là intorno c'erano i tedeschi. Non sapeva neanche lui cosa sarebbe successo di noi. A una certa ora ha dato l'ordine di montare le tende. Prima che venisse buio, e anch'io ho fatto la mia tenda, però dopo mi hanno chiamato a fare il capoposto perché ero un allievo caporale ed ho fatto il capoposto. Anzi, addirittura mi sembrava verso le 11 che stavo per finire il mio turno. È venuto da me il colonnello in persona e mi ha detto: chi è il capoposto? Sono io, signor colonnello. Vai in tutte le tende, fai piano e di anche a loro di fare piano. Non fatevi sentire e di a tutti che vadano a casa. Si salvi chi può. State attenti ai tedeschi, perché i tedeschi vi portano via. E così ho fatto. Sono andato da tenda in tenda, quasi in tutte, perché eravamo in tanti, e dopo ci siamo incamminati verso Pordenone. Domanda: eravate vestiti sempre con la divisa? Sì, non c'erano altri vestiti. Abbiamo buttato via tutte le armi. Abbiamo addirittura lasciato anche lo zaino lì e ci siamo incamminati verso Pordenone. Prima di arrivare le donne: non fatevi vedere, non fatevi trovare, attenzione, perché ieri così, ieri colà, gli apparecchi vi sparano, state attenti. Così noi si stava attenti, ma più di quello non si poteva, e la nostra meta era quella di andare a casa. C'erano altri compagni che abitavano molto lontano da qua? C'erano soldati che abitavano a Venezia o più lontano ancora? No, nel nostro gruppetto, perché noi eravamo un gruppetto di 6 o 7, eravamo tutti di qua, di Sacile o di Pordenone. Uno abita qua a 20 metri, uno di questi, ma è un po' diroccato. Siamo arrivati in una vigna a torre e lì si stava dialogando, noi militari. Si era affiancata qualche ragazzina, un po' di giovincelli, eravamo lì sul campo, un po' tra le piante e le foglie, non eravamo nascosti, ma neanche in vista, eravamo lì che si sperava che qualcuno ci desse qualcosa di civile per andare a casa, perché era pericoloso passare Pordenone e io la dovevo attraversare, perché dovevo andare a Valle Noncello. Niente. È passato un apparecchio, un aquilone di quelli grandi. Ha fatto un giro, ci aveva già visti e ci ha mitragliati. Noi tutti ci siamo buttati. C'era ancora fogliame. Ci siamo buttati sotto agli alberi. Quello ha fatto un po' di giri, ma non ci ha più visti. Quella è stata la nostra esperienza a Pordenone. Andiamo a casa, ma a casa non era facile la vita come sembra. Bisognava provare a casa. Una volta a casa si doveva stare sotto il letto, perché non ci si fidava più neanche del vicino, neanche più dell'amico, perché l'amico poteva avere un amico fascista. Guarda che quello è a casa. Eravamo nascosti, proprio nascosti. In quanti eravate in casa, signor Celeste? Noi eravamo in 8, 6 figli, papà e mamma. Lei era l'unico sotto le armi? No, eravamo in 2 sotto le armi, io e un altro fratello che è morto. Anche lui è rientrato a casa in quel periodo? No, ha fatto un giro quello lì. Sì, dopo è rientrato a casa, dopo 2 mesi. Allora siamo stati nascosti, non si sapeva come fare, perché ero un ragazzo di 20 anni, non sapevo queste cose. Lei aveva 19 anni? 19 anni avevo quella volta. Allora è venuto fuori che qualcuno ha cominciato a lavorare per i tedeschi, perché anche i tedeschi dicevano: ma dove sono questi giovanotti? E allora hanno fatto in modo che si andasse a lavorare, e anch'io ho lavorato per i tedeschi, per la TOD, per avere un permesso per poter circolare. Ho lavorato al campo di Aviano. Ho subito il primo bombardamento del campo di Aviano. Sono andato sul ponte del Tagliamento e anche lì ho lavorato sotto le bombe, sempre per i tedeschi. Dopo tutta questa peripezia, una sera ero a casa di un mio amico e stavo per andare a casa mia. Come si chiamava questo amico? Se lo ricorda? Sì, Secondo Bergamin. Lavorava con lei alla TOT? No, lui era carabiniere. Una sera piovigginava. Non era bello, ma neanche... Era quella pioggerella che bagnava, ma non un acquazzone di pioggia, una pioggerella. Da casa sua doveva andare a casa mia, era già l'imbrunire. Non era buio, saranno state le 6 di sera. Abitualmente io ci andavo attraverso un prato, perché attraverso il prato saranno stati 300 metri da casa sua a casa mia. Andando per la strada dovevo fare un giro più lungo, ed era un bel chilometro abbondante. Così, abitualmente andavo attraverso questo prato. Ci sarò andato milioni, migliaia e migliaia di volte, e non solo io, ma tutti passavano per di là. Quella sera, purtroppo, il 25 novembre del 1944, non posso dimenticare queste date fatalità. A 150 metri fuori dalla casa, il mio compare, essendo carabiniere, aveva quei berretti con il frontino e mi ha detto: «Compare, prendi il berretto, se no ti bagni la testa», e mi ha messo su questo berretto per ripararmi. Come torno a ripetere, a 150 metri, su questo prato, mi fanno «Alt!». Strano, che non ho trovato, non pensavo a cosa facevano, forse aspettavano me, o chissà cosa, ho pensato a tante cose, mi ha fatto buttare a terra. Chi l'ha fermata? Un tedesco e un italiano, in due. Io non lo sapevo, nessuno lo sapeva, erano in postazione per bruciare la casa. Di chi? Dell'Alberto Venier, anche quello era mio amico, ma io appena hanno detto alt e mi hanno fatto stendere per terra, non capivo il perché, non sapevo. Ben subito dopo ho saputo, ho visto che bruciavano la casa con tutto il suo contenuto e, si immagina, in quei tempi là già c'era poca roba, c'era miseria, e se bruciavano quel po' di roba che si aveva, le femmine sbraitavano, gridavano, piangevano. Però subito dopo si è aggiunta qualcosa di più grave. Subito dopo, una bambina di 15 anni sapeva che a quell'ora doveva venire a casa suo fratello, che aveva la mia stessa età, e stava sul Kivalà per vedere se lo vedeva. Infatti così ha fatto: «Alberto, scappa!» e gli altri hanno sparato e ucciso la ragazzina. Allora prima piangevano perché bruciava la casa, e dopo si è aggiunto quell'omicidio. «Lei ha visto sparare?» «No, ho sentito sparare. Ho sentito le donne piangere, per l'amor di Dio. Sentivo molto bene, perché da dove ero io alla casa, il fiume Noncello che divide, e subito al di là del Noncello c'era questa casa di questo mio amico. Saranno stati 300 metri, di sera, spoglio di foglie, si sente molto bene e si vede molto bene. Io ho visto tutto, ma non sapevo che avevano ucciso la ragazzina. Ho sentito sparare, ma pensavo in aria. Il giorno dopo ho sentito che avevano ucciso questa ragazzina. Da lì mi hanno portato in carcere». «Perché l'hanno arrestata quella sera?» «Ero sospetto, non avevano neanche dubbi, ero sospettato di essere partigiano». «Perché questo suo amico al quale hanno bruciato la casa era uno della resistenza?» «Sì, era uno della resistenza. Sono andato in carcere a Pordenone e dopo circa una decina di giorni mi hanno fatto l'interrogatorio e lì mi hanno detto chi aveva fatto la spia per me, una ragazza. Prima era con i partigiani e dopo era andata con i tedeschi e così ha detto: del ben è uno della resistenza». «Ed era vero?» «Era vero. Non ho fatto tante cose, ma ero con la resistenza. Un giorno appunto sono andato alle carceri all'albergo moderno per l'interrogatorio, per essere interrogato. La strada non era facile, adesso è facile, anche se sono le stesse identiche strade, sono rimasti tali quali, però quella volta c'erano degli articolati e dei passaggi obbligati da fare. Passava appena una persona, scale, questo all'andata. Mi hanno interrogato e mi hanno detto chi aveva fatto la spia. Nel ritorno, non so il perché, questo me lo domando ancora. Eravamo in due e mi hanno fatto attendere per diverse ore in piedi. Dopo essere interrogati abbiamo atteso, non so il perché. Al ritorno da questo interrogatorio, per tornare in carcere, avevamo due carabinieri che ci scortavano. Andando giù per le scale dell'albergo moderno, mi sono accorto che le manette erano allentate, erano delle manette a vite, e mi sono accorto che mi si erano allentate. Andando giù dalle scale dico al mio compagno di sventura: io sono libero, anch'io. Mi dice lui, scappiamo. Ho alzato gli occhi e i due carabinieri erano avanti, non erano a fianco a noi o dietro di noi, erano avanti. Quanto avanti? 20 metri? 20 o 30 metri? E gli dico, si chiama Del Piero? Del Piero, scappiamo? No, perché mi hanno promesso che mi mollano. Io dopo ho subito pensato, hai ragione, perché io a casa ho due genitori, due gemelli e una sorella. Se io scappo, partono e vanno a trovarli a casa mia. No, 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 no. E ho fatto bene. Sono stato proprio contento di non essere scappato, perché c'era la possibilità che prendessero i miei genitori. Io sono contento di non essere scappato. Signor Del Ben, nella Resistenza, che contatti aveva con i partigiani? Chi conosceva? Il signor Alberto? Era un gruppo GAP o era un gruppo che operava fuori Pordenone? No, solo a Pordenone. Io almeno solo a Pordenone. Abbiamo portato via i moschetti alle guardie, ma non abbiamo assaltato niente. Non abbiamo fatto saltare ponti. Facevate delle riunioni ogni tanto, degli incontri? Sì, appunto. In quella casa che era stata bruciata, era lì il nostro quartier generale, per quello che ha subito. In quanti eravate più o meno in questi incontri? Succedeva che eravamo una quindicina, 10-15 di noi, non eravamo un gruppo grande. E vi conoscevate tutti l'uno con l'altro? Sì, sì. E quello era forse male. Dentro nel gruppo era subentrato uno, la famosa talpa, uno che non si conosceva, anche se tutti dicevano che era una brava persona, ma quello mi sa che... Di che cosa parlavate in questi vostri incontri? Di stare attenti, di non farci pescare, il da farsi perché bisognava recuperare della roba per mandarla in montagna, come tabacco, formaggio. Il tabacco era per le sigarette e si mandava a quelli che erano in montagna. Le patate, quello che si poteva recuperare, lo mandavamo in montagna. Noi facevamo quelle cose lì. Signor Celeste, a casa sapevano di questa sua attività? No. Ma lo potevano immaginare senz'altro? Non lo sapevano. Non mi sono permesso perché sapevo che i miei genitori erano contrari al 100% per la paura. E chi l'ha avvicinata per... Un paesano, un mio paesano molto più vecchio di me, mi ha detto, anche quello è, anche quell'altro è. Sa come fanno. E così mi sono trovato in mezzo. Però io non ho fatto niente, non ho partecipato a sparatorie e sono contento. Signor Celeste, mi può spiegare ancora una cosa? Lei mi parla dell'albergo moderno. Mi spiega che cos'era l'albergo moderno e chi ci stava? Il comando tedesco? E facevano lì gli interrogatori? Lì facevano gli interrogatori. Nel carcere non facevano interrogatori? No, per quello che so io no. Io sono stato interrogato all'albergo moderno. Da un tedesco? Da un tedesco? Ma il traduttore ci ha messo 3 minuti. Loro già sapevano tutto. Avevano fretta e non avevano tempo per noi. La grande attesa è stata quella di attendere. Ritornando a quello che le raccontavo prima, che con il mio amico ci chiedevamo se scappare o no, e lui mi aveva detto, mi hanno promesso che mi mollano. Quando siamo arrivati alle carceri, i carabinieri erano arrivati già da un pezzo. Adesso io non ho mai capito se loro volevano farci scappare perché c'erano dei cecchini che ci avrebbero sparato. Non c'erano tante vie di fuga. Le strade erano bloccate da articolati, e in quelle che non erano bloccate da articolati, senz'altro c'era qualcuno che ti aspettava. Insomma, non siamo scappati. Quando siamo arrivati alle carceri, i carabinieri ci hanno detto: «Eravate lì? Perché non siete scappati?» Ma io non ho neanche risposto, perché non sapevo, appunto, se mi prendevano in giro o no. Allora Del Piero, che era con me, mi aveva detto: «Mi hanno promesso che mi mollano». Io sono andato in Germania, sono ritornato dalla Germania, sono arrivato a casa e ho chiesto di Del Piero, che era un bel ragazzo, ma lo avevano ucciso. Pagina 7. File 2, pagina 7. Dopo, tornato a casa dal lager, ha saputo che le hanno ucciso? Sì. Dove lo hanno ucciso? Alle scuole vecchie di Roveredo. Lì lo hanno ucciso. In che circostanza? Io sono partito per la Germania e a lui lo hanno ucciso. Lo hanno giustiziato dopo quell'interrogatorio o qualche tempo dopo? Esatto. Quindi lui si era illuso di poter tornare a casa? Lui sperava. Lo hanno illuso perché gli hanno detto: «Ti molliamo». Gli avevano promesso che lo avrebbero mollato, quindi lo hanno illuso. Non si è illuso. Dove eravamo? In carcere. Dopo l'interrogatorio all'albergo moderno. In quanti eravate in cella, signor Del Ben? Eravamo 7 o 8. Non lo posso precisare. Il trattamento era duro? No, ottimo. Ottimo, direi, perché si riceveva da mangiare finché si voleva. A Pordenone da mangiare non mancava, perché si diceva che c'era il conte di Porcia, che ancora attualmente sta bene, che dava tanta roba, fagioli, farina, dava tanta roba per le carceri di Pordenone. Per quello che si dice, ha partecipato molto il conte di Porcia, ha aiutato questi deportati, e più di uno ci ha aiutato. C'erano anche i tedeschi in carcere che sorvegliavano? Che io sappia, no. I tedeschi andavano e venivano, c'erano solo italiani. I tedeschi ci saranno stati, ma non per accudire i prigionieri. Un giorno, mi sembra dopo 16 giorni, è venuto l'ordine di trasferirci a Udine, e dopo da Udine si andava in Germania, era già programmato. Un giorno è avvenuto questo trasferimento, col camion, un camioncino. Ci hanno portati, mi sembra, in 7 o 8 di noi, da Pordenone a Udine, per poi essere deportati in Germania. Posso chiederle una cosa, signor Celeste? C'erano anche donne nel carcere dove eravate voi? No, a Pordenone e a Udine sì. Ce n'erano tante, ma non con noi. Io non le ho mai viste, solo uomini. Sorpresa, sorpresa amara. Salendo in questo camion vedo un mio caro amico con il fucile che mi fa la guardia. Non solo amico, vicino di casa, abitava a 30 metri da me. Avevamo giocato assieme, ma si era buttato con le bande nere, anche se prima era anche lui con i partigiani. Era della milizia fascista o era proprio italiano fascista? Italiano fascista. Mi faceva la guardia e io l'ho pregato, sapendo che abitava vicino a casa mia. Guarda Bruno, si chiamava Bruno Dotta. Se vai a casa, di a casa mia che adesso vado a Udine e che da Udine vado in Germania. E questo non lo ha fatto. Non l'ha fatto? Non l'ha fatto. Lei ha saputo dopo la guerra che non lo ha fatto? Dopo la guerra, dai miei genitori che me l'hanno detto? Lei era in buoni rapporti con Bruno? Sì, amici di casa, eravamo giovani, avevamo giocato insieme, era qualche anno più vecchio di me. Comunque eravamo molto, molto amici. Non avevamo nessun Signor Del Ben, prima di essere mandato a Udine, per essere trasferito in Germania, cioè deportato in Germania, lei non ha avuto modo di incontrare papà, mamma, i suoi familiari o di entrare in contatto con loro? No, nessuno di noi aveva contatti con la famiglia? Neanche un colloquio? No, non se ne parla neanche. Eravamo proprio buttati lì come bestie, come gente da eliminare. A Udine ho avuto un altro interrogatorio in carcere, anche lì, fasullo. Non so se prima le ho detto che all'interrogatorio dell'albergo moderno mi avevano detto chi aveva fatto la spia. Sì, e come mai glielo hanno detto? Perché io negavo. Tu sei partigiano, tu sei... No, no, conosci la linea, mi hanno detto. A me mi sono cadute le brache perché eravamo amici e a Udine uguale. Tu sei un partigiano? Tu eri nella resistenza? Ma no, no. Guarda che mi ha detto tutto la linea. Non ho parlato più. Inutile insistere. Quando mi hanno parlato della linea, inutile insistere, una sera, dopo pochi giorni, penso 3 o 4 giorni dopo, tutti alla stazione della ferrovia, tutti in colonna. Eravamo quasi contenti di partire per la Germania. Eravamo quasi contenti. Perché? Perché tutte le tradotte, prima, tutti i convogli passati, scappavano e sentendo che loro scappavano e che i macchinisti della ferrovia andavano piano, in certi punti per farci scappare, chi poteva aprire il portellone, perché si parla di vagoni bestiame, non di vagoni con sedili. Uno in quei giorni a Udine aveva recuperato un ferro, penso quel ferro con cui le guardie battono per vedere se le sbarre sono tagliate, penso che fosse uno di quelli. Bene, con quel ferro lì, che non era a punta, non è a penna, ma è un ferro tondo, ha sradicato le tavole del vagone, che sono spesse 6 o 8 centimetri, sono molto grosse. Con la mano ha tirato sul saltarello ed ha aperto il portone. E 1, 2, 3, 16 buttati fuori. Dal suo vagone? Sì. Se ne sono accorte le guardie che erano sui vagoni, non dentro, ma all'esterno, se ne sono accorte? Era di notte e con i razzi era tutto illuminato a giorno e nella sparatoria, prima di partire da Udine, avevano detto: guardate, se qualcuno scappa facciamo la decimazione. Per ognuno che scappa 10 muoiono. Ne erano scappati 16 e 160 ne dovevano morire. Una sparatoria, ne hanno uccisi 8 su 16 e mi si dice che un comandante dei partigiani ha fatto finta di fare il morto, ma morto non era. I tedeschi si sono ritirati indietro, hanno buttato quelle bombe con il manico di legno e lo hanno sbrecciato a metà. Questo l'ha saputo dopo? Sì, dopo l'ho saputo. Quello che aveva sradicato le assi del vagone, quello era scappato e lo incontravo sempre a Pordenone e quando lo incontravo mi baciava, mi abbracciava, una cosa. Dopo sono saliti sulla macchina del treno i tedeschi e loro buttavano il carbone e non si fermavano mai. Avevano paura, il treno correva mentre prima andava a una certa velocità. Quando siete andati con gli italiani fino al confine? No, fino in Germania, fino a Flossenburg. Ma la scorta era italiana fino al confine italiano o c'erano già tedeschi? Non c'erano italiani. La scorta era sempre tedesca. Addirittura c'erano i cosacchi con quel cappello. Comunque, in un certo posto dell'Austria, non so se a Linz o dove, ci hanno fatto scendere tutti per farci vedere che avrebbero mantenuto la promessa della decimazione. Ci hanno fatto mettere tutti in fila, con la mitraglia davanti, e si aspettava il peggio. Siamo stati lì un paio d'ore, freddo, neve, siamo stati lì a vedere quello che avevano intenzione di fare o quello che volevano fare. Dopo un paio di ore ci hanno fatto rimontare sul treno e siamo andati in Germania. In quanti eravate più o meno? A Udine si era accodato un treno proveniente da Trieste, si parlava di 700, lì c'erano anche le donne, sull'ultimo vagone, dicevano. Quando è partito, si ricorda la data? No, mi sembra il 16 dicembre del 44? Del 44, sì. Quindi a Udine avete trovato già un treno, un convoglio con deportati di Trieste, di Gorizia, eccetera? Sì, e dopo ci hanno portati assieme in Germania. Voi siete saliti su un vagone vuoto o c'erano già altri deportati? Vuoto? Per voi, quanti eravate più o meno che siete partiti da Udine? Io presumo, perché mi sembra di vedere la coda, ma contarli era molto difficile. In fondo in coda ce ne saranno stati 200, 250, 300, non lo posso precisare. In vagone in quanti eravate, più o meno? In vagone 50, 60, tutti seduti per terra. Ecco, riuscivate a star seduti per terra? Sì, sì. Avete avuto qualcosa da mangiare? No, no, no. Finché non siamo arrivati, nessuno ci ha dato niente da mangiare. Mi sembra di preciso per 5 giorni di viaggio. Non avete mangiato nulla? Niente, solo quello che uno aveva con sé, altrimenti niente. Questo vostro compagno, che è fuggito lungo il tragitto, con quella sbarra di ferro, era consapevole del rischio che correvano i compagni che sarebbero stati presi in vagone con la decimazione? Sì, ci avevano detto a tutti, prima di partire, ci avevano fatto la morale. Uno che scappa, 10 che muoiono, facciamo la decimazione. Eravamo tutti coscienti. Nessuno si è opposto a questo tentativo di fuga? No, nessuno si è opposto. Il treno si è fermato dopo questa fuga per fare queste esecuzioni con le bombe, come mi diceva. Torno a ripetere, il treno si è fermato per forza e con i razzi hanno illuminato a giorno e loro vedevano benissimo. Eravamo in un punto della Carnia che non posso precisare. Bene, siete arrivati in Austria. Dall'Austria in poi i vagoni erano ben chiusi. Erano sempre stati chiusi i vagoni, sempre stati chiusi. Non abbiamo mai avuto la possibilità neanche di fare pipì. Non c'era la possibilità, il vagone era chiuso e basta. Signor Delben, cosa pensava durante il viaggio? Si rendeva conto di quello a cui stava andando incontro o aveva qualche speranza? Speravo e basta. Non mi rendevo conto di cosa poteva. Eravamo come in una stanza buia e non vedevamo la porta per uscire. Si attendeva. Il meglio, no. Il peggio, senz'altro. Il peggio, senz'altro. Si attendeva il peggio? Sì, perché eravamo già stati preavvisati del campo di concentramento, ma si sperava che il campo di concentramento fosse una cosa umana, ma invece purtroppo non era niente di umano, era un campo di annientamento. Lì facevano di tutto per annientare la gente. Noi per loro eravamo un peso, eravamo in più. Non c'era il posto e dovevano eliminare la gente per fare posto ai nuovi arrivati. Annientavano la gente. Lei però mi diceva che partendo da Udine eravate quasi lieti di andare via? Sì, appunto, perché, per sentito dire, abbiamo sentito che quelli delle precedenti partenze erano scappati perché i macchinisti rallentavano e davano la possibilità di scappare. Mi diceva che è arrivato in Austria e che vi hanno fatto scendere dal treno? Sì, siamo risaliti dopo un paio d'ore e ci si è un po' aperto il cuore, in quanto ci siamo detti che non ci sarebbe stata la decimazione. Noi eravamo terrorizzati dalla decimazione che ci avevano promesso a Udine. E avete viaggiato ancora diversi giorni prima di arrivare a Flossenbürg? Penso 3 o 4 giorni. Non è che la strada era lunga. Sappiamo tutti che con 1000 chilometri andiamo a Flossenbürg o 900. Non era la strada, c'erano i ponti. Ogni giorno ci facevano sostare. Un giorno abbiamo sostato su un raccordo ferroviario sotto al bombardamento nel vagone. Mi ricordo un particolare. Da tanta paura che avevo, io ho nascosto la testa fra gli altri. Mi sembrava che gli altri sarebbero tornati a casa sani. Si diceva che il vagone di coda, quello delle donne, aveva subito dei danni, non morti. Subito dei danni durante il bombardamento, però tutta la tradotta nostra non è stata toccata. Avevano bombardato la stazione. Con i compagni si ricorda di cosa riuscivate a parlare? Vi scambiavate qualche idea? Che discorsi si facevano prima di andare in lager? Prima di arrivare, i discorsi? Speriamo, 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 speriamo questo, speriamo quello, ma non si pensava mai di trovare il terrore che abbiamo trovato a Flossenbürg. Il terrore, un campo di concentramento tremendo. A Flossenbürg era tremendo il campo. Non so perché è poco nominato, non so, forse sarà perché nel primo impatto mio, arrivando a Flossenbürg, ho trovato questo terrore, questo macello di gente, perché macellavano la gente. Lì non c'era pietà, macellavano la gente, botte fino alla fine. Noi siamo arrivati a Flossenbürg, ci hanno messo in una stanza e quasi quasi non si stava neanche male. Noi si diceva, tutto sommato, nessuno ci rompe le scatole. Ogni tanto, alla finestra, vedevamo passare un poveraccio, brutto, magro. Quello è così perché sarà malato, così magro. Ne passava un altro. Quello lì senz'altro è punito perché avrà fatto delle brutte cose. Non si pensava che anche noi si sarebbe arrivati a quelle condizioni. Non si pensava e non si sperava e neanche si pensava. Purtroppo dopo ha dato niente. Ci hanno messi in una stanza, calmi, tranquilli. Non c'era nessuno che rompeva le scatole e siamo stati lì un paio d'ore, in una stanza grande che poi comunicava con un'altra con tanti tavolini. Ad ogni tavolino dopo è venuto un tedesco, uno della polizia tedesca, e quando siamo stati nella stanza, dopo un paio d'ore penso che si pensava di star bene, è finito il bene. Sono venuti in una quindicina di loro, 10-15 di loro, senza motivo e senza niente botte. Parlavano sempre in tedesco, ma il tedesco non si capiva. E botte, 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 ma non si sapeva il perché. Botte, schnell, schnell. Loro avevano fretta di finire il lavoro. Ci hanno fatti denudare tutti, che noi non si capiva in un primo momento. Non si capiva. E quegli altri battevano, specialmente quelli che erano vicino a loro, finché abbiamo capito. Ci hanno fatto denudare con tutta la roba in mano. Ognuno aveva il compito. Ognuno di questi poliziotti aveva il compito di ritirare la roba, i soldi da una parte e l'oro dall'altra. Dopo in fondo c'era la porta. Si doveva stare nudi completamente e uscire. Vorrei sottolineare, per chi non lo sa, che Flossenbürg nel mese di dicembre era il peggior punto della Germania, vicino alla Cecoslovacchia. Il freddo non mancava, nudi completamente. Io mi ricordo che mi sono trovato nudo e non sapevo dove andare, perché quelli prima di me erano già andati giù, che io non lo sapevo, e dopo di me c'è stato un momento che non c'era nessuno e io non sapevo dove andare. Ho trovato due tedeschi lì, due capò. Meno male, e chiedo, mi scusi? Loro, come risposta, mi hanno dato un bel pugno e mi hanno buttato giù. Giù c'era la porta, che io non lo sapevo che era chiusa. Dopo aver preso quel pugno ed essere buttato giù, la porta giusta per i bagni, ma io non lo sapevo. Insomma, siamo andati ai bagni, acqua fredda, acqua calda, un sapone per tutti, e dopo ci hanno dato da vestire. Ci hanno depilati tutti, rasati a zero, uomini cambiati, noi siamo cambiati totalmente. Quando uno ti depila, ti cambia i vestiti, ti danno i vestiti, e quello che capita, capita, calzoni lunghi, corti, larghi, stretti, grossi o non grossi, prendevano, ti buttavano, quello è per te, niente, una sorpresa. Però la sera abbiamo mangiato abbastanza, perché ci hanno dato il mangiare di tutto il giorno, e ci siamo detti fra noi, se questo è il mangiare per ogni pasto. Pagina 13. File 3. Pagina 13. Cos'era la zuppa? La zuppa, un pezzo di pane, 200 grammi di pane. Però abbiamo visto che ci hanno dato da mangiare nelle scodelle. La scodella è profonda, non si può leccare, come il cane, non si può leccare. Abbiamo visto uno che prendeva sulle scodelle nostre, uno che era a quattro ossa, poveraccio, e non potendola leccare, faceva un uncino con il dito, un uncinetto, e lo passava attorno e leccava il dito che si sporcava di questa zuppa acquosa di acqua. Poi siamo andati a dormire. Ci hanno messi in questa baracca. Sono un po' in contrasto con un altro, perché lui dice 5 e io pensavo 8 in tre castelli. Hanno fatto dormire 8 al posto di 1, 8 persone. Ma lui dice 5 e mettiamo 5. Sono sempre tante lo stesso. 5 persone a dormire al posto di una. Non so se si può dormire. Alla mattina... Testa a piedi? Sì, sì, come anche seduti, non buttati giù, troppo lusso, seduti lì, rannicchiati. La mattina dopo è cominciata la prima adunata, il primo appello. Hanno fatto l'appello. C'era uno con me in treno, nel vagone uno di vicino Sacilia, da quelle parti. Avrà avuto 35 anni. Non era tanto, non si dialogava con lui. Era un po' isolato, stava per conto suo, aveva qualche problema, per me, aveva qualche problema. Erano tutti fuori per fare l'appello, però mancava uno. Fatto l'appello, manca uno. Il capo è andato dentro e noi abbiamo pensato subito, vuoi vedere che manca quello lì? E infatti era proprio lui che mancava. Ha preso tante di quelle botte ed è venuto fuori, con le braccia in mano che saltellava. Ha preso tante di quelle botte quel ragazzo lì. L'ho visto per 2 o 3 giorni, e dopo non l'ho più visto. Per uno che non era autosufficiente, la fine era quella lì. Poi niente. Io ho fatto diversi lavori in campo di concentramento. Il primo giorno non ricordo, ma il secondo lo ricordo bene. Sono andato a legna fuori dal campo, a ramaglia, dopo aver disboscato i pini, i rami che rimanevano li abbiamo portati dentro al campo. Flossenbürg aveva 2 forni crematori per bruciare i morti, e c'erano morti a montagne. Allora quelli prima di me avevano fatto una buca, un buco di 1 metro, 1 metro e mezzo, e poi fatto una grata. Ma siamo stati noi a mettere i morti dopo. Quel giorno lì siamo andati a Ramaglia e il giorno dopo siamo andati a bruciare i morti. Abbiamo messo morti, legna, morti, legna, morti, legna, morti, e lì c'era qualche donna, si vedeva, perché era nuda, qualche rara donna. Ha bruciato per 8 giorni, si sentiva l'odore almeno. Penso che quello che rimaneva veniva sotterrato lì, non veniva più spostata la cenere, le ossa rimaneva là, penso io. Ho pelato patate dalla sera alle 6 di mattina alle 6 per 12 ore. Non sbucciate, grattate, ma le patate non erano per noi. Le patate erano per il fronte. Non si lavorava con le patate per il fronte. Lì non c'erano neanche tante botte, però per eliminare la gente avevano trovato dei sistemi collettivi per tutti. Ci davano da mangiare a una certa ora della notte, se rimaneva dal giorno prima. Se rimaneva qualcosa, ci davano una scodella di questa brodaglia. Non una volta, ma 2 volte noi l'abbiamo rifiutata. E per noi rifiutare la zuppetta che ci davano, si immagina cosa ci poteva essere dentro. Immangiabile, puzzolente, immangiabile. Per noi ci metteva dentro qualche cosa per farci arrabbiare, per farla andare a male, per renderla inutilizzabile. Non si poteva mangiare una roba del genere. Ma come si fa a rifiutare con quella fame lì? Un giorno un amico mio mi dice: «Del Ben, portami fuori una particola. Guai se ti vedevano mangiare la buccia». «La buccia? Portami fuori una particola». «Di patata?» «Sì, una fettina di patata». Avevo un gilet e ne ho messa una sola nel gilet. Pensavo che... Ma il tedesco mi ha proprio visitato e mi ha trovato la fettina. Dio buono, mi ha dato tante di quelle botte. Sono andato a marcia indietro e sono andato a sedermi su una pignata dove facevano da mangiare. Pensi? A Flossenburg c'erano le botte, c'era anche il patibolo, dove ho visto impiccare la gente, perché quando ne impiccavano uno facevano un raduno di tutti e in mezzo stava il sacrificato. Lei ha visto questo? Sì, sì. Può raccontarmi la circostanza esatta, quando, a che ora, dove, perché? No, no. L'ora e il giorno, per l'amor di Dio. No, no, non ne parliamo neanche. Era nel periodo in cui ero lì. A Flossenburg sono stato per 40 giorni, ma adesso non posso dirle in quale di questi 40 giorni. Era di sera, era di mattina. Penso dopo pranzo. Penso che dopo pranzo succedeva questo che ho visto io. Arrivava il sacrificato con il carrettino, uno con la chitarrina. Con la musica? Sì, sì, con la musica. Arrivava e poi... Mi ricordo di un russo, era uno solo. Non ricordo neanche in quanti erano la prima volta che li ho visti, ma saranno stati 2 o 3 di loro, forse anche di più, non ricordo. Invece l'ultimo che ho visto impiccato era un russo che ha detto in russo, ci sono stati quelli che poi hanno tradotto. «Forza, che la guerra sta per finire», ha gridato, e lo hanno ucciso. Quante esecuzioni avrà visto in quei 40 giorni in cui era a Flossenburg? 2, 3, 4? Esecuzioni vere e proprie? 3 la prima volta e 1 la seconda volta. Ma dopo ne ho viste ancora di esecuzioni, perché non erano esecuzioni solo quelle in cui mettevano il laccio intorno al collo. Io ho visto un ebreo, un bel ebreo, appena arrivato, con una carnagione, rotondino, aveva ancora la carne che aveva fatto a casa, un bel omino. Aveva una sciarpa, di quelle sciarpe comuni che portano tutti. Bene, gli hanno attorcigliato la sciarpa finché è caduto morto. Appena arrivato? Appena arrivato. Per me era appena arrivato, perché si vedeva uno che era appena arrivato rispetto a uno che era lì già da giorni. Lo hanno ucciso così, in diretta, senza motivo. Per esempio, la punizione. Se uno veniva... La punizione più brutta anche se erano tutte brutte le punizioni. Per esempio, uno prendeva una botta camminando perché non eri stato ai loro comandi. Ti davano una botta così, in piedi, e tu magari stavi per schivarla, per non ricevere questa stangata. Facevi il gesto di non prenderla, un brutto gesto. Allora quello veniva punito. Veniva punito con Fünf und Zwanzig, l'unica parola che so, con 25 colpi sulla schiena. Le legnate sulla schiena. Bisogna un po' chiarire per vedere come veniva data questa punizione. Le legnate sulla schiena date a uno in piedi è brutto, è scomodo per chi le dà, e a quello che le riceve non fanno l'effetto voluto. Allora i tedeschi, per fare un bel lavoro ben riuscito, per fare meno fatica possibile, avevano pensato di fare uno sgabello dove ci si metteva in ginocchio. Si doveva levare tutto perché la schiena fosse libera. La camicia poteva essere un ammortizzatore, ammortizzare i colpi. Loro liberavano la schiena di tutto. Così, inginocchiato, messo a testa in giù, doveva subire 25 nerbate. Il lavoro veniva bene in quanto il delinquente capo faceva il giro bene e non dava con il nervo, perché il nervo fa male, il nervo fa sangue, ma non spacca, e la tomba dell'uomo è rompere. Io non le ho mai prese, per fortuna, ne ho prese due in testa. Quando? Quando eravamo a sbucciare le patate. Mentre ero a sbucciare le patate, un amico mi dice: «Vieni a sederti vicino a me». Si cercava di stare assieme tra italiani, almeno si scambiava una parola, e sono andato vicino a lui. Chissà perché un capò bianco e rosso di un quintale e forse più, chissà cosa ha visto di noi, è venuto nel corridoio dietro alla mia schiena. Io lo vedo arrivare e continuavo a sbucciare patate e batte il terzo da me. Senza motivo. Che motivo? Batte il terzo sulla testa, poi batte quello al mio fianco e poi tocca a me. Io due belle stangate le ho sopportate, ma la terza non mi sentivo di subirla. Ho visto che me ne dava un'altra, ma non mi sentivo di tollerarla, di prendermi questa stangata, ed ho messo la mano col coltello, il pugno, così mi sono riparato la testa. Per fortuna mi ha preso la mano, perché se mi prendeva il coltello mi lacerava la testa. Quella è stata una bella stangata, botte. È inimmaginabile quello che succedeva con le botte. La gente che non vedeva più perché aveva la testa talmente gonfia dalle botte, botte senza pietà, con la bava alla bocca, gente che sputava sangue, botte, le botte erano lì. Come si può dire? Erano la camera gas. Là non esisteva la camera gas, ma esistevano, peggio ancora, le botte. Con la camera gas finiva tutto, mentre là uccidevano la gente a suon di botte. Non ho mai avuto una conferma. Mai ho parlato, ho chiesto, ma non ho mai avuto una conferma. A Flossenbürg c'erano due belle persone. Intendo dire belle perché, oltre che belle per la statura, si vedeva che era gente non operaia, e si diceva che erano padre e figlio. Il padre, sapendo qualche parola di tedesco, cercava di intrufolarsi per poter dar fuori la minestra, la zuppa, cercava di arrangiarsi per non stare lì a mangiare poco o niente, e cercava di ruffianarsi. Bene, il papà professore, il figlio dottore all'ospedale di Udine, ripeto, non era gente in quella occasione perché lui cercava di ruffianarsi. Lo hanno preso i capò e lo hanno ucciso a suon di botte, e il figlio impassibile non poteva dire: «No, è mio papà», perché se no gli dicevano: «Bene, fallo tu». Non ho mai avuto conferma, però erano italiani ed erano padre e figlio, perché sembravano due fotografie. Lei ha assistito a diverse punizioni a Flossenbürg?
Sì, a diverse punizioni, ma una delle punizioni più bestiali era una semplice rasatura. Noi tutti avevamo la rasatura zero e in più 2 centimetri, 2 dita, una riga di capelli da davanti a dietro. Quello significava che se si scappava c'era... Però c'erano di quelli che, oltre che la riga, così, ne avevano anche una per così, e quello era martire, perché voleva dire che era un soggetto pericoloso. Quello lì, tutti i capò che lo vedevano, lo battevano, perché pensavano che era stato un delinquente, che aveva fatto qualche cosa che non doveva fare, come il tentativo di rispondere a un capò, rivoltarsi, quelle cose lì, e per punizione molto severa gli facevano questa croce. Era obbligato a non portare un copricapo, obbligato a mostrarla a tutti. Quella lì purtroppo era una delle più brutte punizioni, però se ne vedevano molto pochi, perché man mano che le facevano venivano eliminati. Chi portava questa strasse, questa strada in mezzo al cranio? C'erano dei gruppi nazionali che la portavano piuttosto che altri? Tutti noi, a tutti i deportati, dopo essere depilati e rasati, facevano questa riga col rasoio? Che rapporto c'era tra i diversi gruppi nazionali dei deportati? Russi con italiani? Italiani con... Le dirò che noi italiani eravamo malvisti da tutti, dai francesi, dai russi. Tu Mussolini, tu Duce, e i francesi lo stesso. Tu Duce, tu Mussolini. Tutti ci odiavano perché eravamo Mussolini, come dicevano loro. Quindi gli italiani avevano vita dura? Sì, tant'è vero che un russo aveva guadagnato la fiducia per andare a dar fuori la minestra a tutti. Distribuiva la zuppa? Distribuiva la zuppa. Quel po' di zuppa, e allora, quando vedeva un italiano, prendeva su, sopra, l'acqua, e quando vedeva uno non italiano andava sul fondo, specialmente i russi. E succedeva di avere qualche rapa, qualche patata, sotto era più densa, così ci trattavano. Allora questo signore ha fatto tutto il giro con noi. Questo succedeva a Flossenbürg. Ha fatto Kames, ha fatto Dachau, e a Dachau siamo stati lì. Si vede che dovevano preparare il posto per farci dormire. Siamo stati lì, penso, un paio d'ore, sul piazzale. A un bel momento ci chiamano da dentro, ma io non me ne ero accorto. Siccome questo Willy, questo capò, no, non era un capò, era quello che dava fuori la minestra, era uno come noi, soltanto che lui si era guadagnato la simpatia ed era andato a dar fuori la minestra. Di che nazionalità era? Ha detto. Russo? Willy? Quando ci hanno chiamato per andare dentro, mi sono accorto che noi hanno fatto un cerchio. Non solo noi italiani, ma tutti hanno fatto un cerchio e lo hanno ucciso a suon di botte. E lo ricordo, perché lui mi aveva dato col mestolo sulla schiena dicendomi che ero italiano. Noi avevamo il numero più la sigla italiana. Uno mi ha detto: «Ma cosa avete fatto?» «Lo hanno ucciso a suon di botte. Gli esce sangue dagli orecchi, dal naso, dalla bocca, ammazzato a suon di botte. Gli ho dato anch'io un calcio, perché se lo meritava. Lui mi aveva dato botte in quanto... Ma era uno come noi, solo che aveva questo vantaggio di essere stato scelto. Lei è stato colpito col mestolo a Flossenbürg da Willy? Sì. È stato colpito più volte da lui?
Più volte no, ma ne ho visti altri che le hanno prese, non solo io. Lui, prima di dare fuori il mestolo di brodaglia, ci guardava. Italiano? Sopra. Non italiano? Sotto. Anche ad altri italiani aveva dato il mestolo?
Sì, sì.
Ci batteva tutti con il mestolo. Dopo, se rimaneva qualche cosa, si andava a prendere, ma per l'italiano niente. La stecca, quello che rimaneva,
la rimanenza si ridistribuiva? La rimanenza sì, e gli italiani non avevano mai questo privilegio. Noi italiani per lui eravamo nemici, non ci poteva vedere. Lei, parlandomi dei capò, mi suggerisse di chiederle i capò come si dividevano e chi erano. I capò erano i delinquenti tedeschi, ergastolani, quelli chiusi nel carcere perché avevano ucciso. Triangoli verdi, Deutschland, avevano il triangolo verde più la D. Quelli erano ergastolani, quelli che erano in galera, che avevano tirato fuori dalle galere e avevano messo a comandare noi. Lei si immagini in quali mani eravamo? Si ricorda qualche episodio dei capò, oltre a quelli che mi ha raccontato, come si comportavano? Botte, senza pietà, a Flossenbürg Aufstehen la mattina per darci la sveglia. Alla mattina ci dicevano sveglia, Aufstehen, ma con un pezzo di tavola. Avevano un pezzo di tavola e chi era vicino a loro, cioè vi svegliavano a suon di botte. Volevo chiederle anche questa cosa: c'erano solo capò tedeschi o anche di altre nazionalità? Da quello che risulta a me, solo tedeschi, perché nel triangolo verde si vedeva la D di Deutschland, quindi prevalentemente tedeschi. Però, oltre ai capò, quelli regolari, esistevano altri piccoli lavori e funzioni di piccoli capò, come questo Willy, ad esempio, che distribuiva la zuppa. Capitava spesso che ci fossero altri piccoli capò al servizio di quelli più grandi? No, da quello che so io no, che io mi ricordi no. Senz'altro ci sarà stato qualcheduno che andava a servizio per loro, ma che io sappia no, non lo posso precisare. Le cose, se le ve le dico, di averle viste e sono sicuro, ma non posso dire cose che non ricordo o che non ho visto. I capò che vi controllavano in baracca erano gli stessi che vi controllavano sul lavoro? Sul lavoro, sì. Un momento, io ho sempre lavorato a Flossenbürg, ho sempre lavorato dentro, e là senz'altro erano sempre quelli. Se dopo lei mi parla del lavoro di fabbrica, perché io a Cannes ho lavorato in fabbrica, lì cambiavano, lì avevamo la polizia, non era più il capò, ma era la polizia che ci guardava. Io facevo il tornitore, quindi i capò che vi controllavano in baracca alla sveglia, durante la notte, eccetera, erano gli stessi che vi controllavano tutto il giorno, sì. Pagina 20. File 4, pagina 20. Flossenbürg, quanti deportati avrà avuto, più o meno? Io porto il 40.147, non posso precisare. Non era un grande campo come Auschwitz, Mauthausen o Dachau. Non era un grande campo, comunque aveva due forni crematori, torno a ripetere, e non gli davano da fare perché c'erano i sottocampi e i morti dai sottocampi li portavano tutti a Flossenbürg, e allora i due forni non davano da fare a bruciare questi morti. Quindi i trasporti erano numerosi da Flossenbürg nei sottocampi. C'erano tanti deportati che venivano mandati in trasporto? Non lo so. Io so che lì ho trovato due signori veramente. Si vedeva che non erano dei manovali, e mi hanno detto che venivano da Roma, dal ministero, e lavoravano fuori in una cava di pietra, fuori da Flossenbürg, in una cava di pietra. Li ho ritrovati dopo pochi giorni. Mi hanno detto che dei due uno si lamentava di mal di orecchio perché gli avevano dato una botta sull'orecchio con la chiave. Erano anziani, non giovincelli, molto anzianetti. Mi ricordo che mi avevano detto che venivano da Roma, dal ministero. Lì è morto anche il fratello di Pertini. I due fratelli,
del nostro passato vescovo e sono stati beatificati. Senta, signor Del Ben, le faccio una domanda un po' personale, che è anche interessante secondo me. Lei ha fede religiosa? Io ho una fede normale, non sono troppo bigotto, vado a messa, prego tutte le sere. Ecco, il fatto di andare in campo di concentramento e di avere una fede religiosa è servito? L'ha confortata in campo? No, a quei tempi là, a 20 anni, no. Non c'era tempo per pregare? Non c'era tempo per sognare? Non c'era tempo, almeno io, ma penso un po' tutti. Non c'era tempo a Flossenbürg. A Flossenbürg era tremendo. Poi a Dachau ci siamo un po' rimessi. A Dachau aveva più possibilità di stare insieme, più possibilità di comunicare, ma a Flossenbürg e a Kames proprio niente. Mi chiedevo se avere una fede religiosa o anche politica molto forte aiutava a sopportare il lager. Nel caso mio no, io andavo a messa, io ho la fede, per l'amor di Dio. Anche da ragazzo aveva la fede? Sì, andavo a messa, normale, non che sia stato bigotto o guai se non andavo, no. Anche adesso vado a messa e prego tutte le sere, però là non c'era tempo, c'era ben altro, torno a ripetere. Eravamo come dentro una stanza buia e si sperava di trovare la porta per uscire. Anche il domani era troppo tardi, non si vedeva che all'indomani sorgesse la luce. Tra i suoi compagni di prigionia a Flossenbürg, lei si ricorda di qualche atto di solidarietà, di aiuto, qualche momento con i suoi compagni che ha condiviso, momenti di aiuto reciproco, tenendo conto anche che alcuni suoi compagni avranno avuto anche fede politica, altri meno? Si ricorda le differenze e i momenti più importanti con i suoi compagni? Dai compagni, specialmente a Flossenbürg, ho avuto un aiuto, un po' particolare. Avevo un amico che è morto a Monfalcone, Giacomo Visintin. C'è ancora il figlio a Monfalcone. Questo qua era un boxer, faceva il pugilato, era di quei tipi. Ogni tanto mi diceva: batti qua sulla pancia, di quelli abituati al pugilato. Un mio paesano di qua vicino a Prata un giorno mi ha detto: Del Ben, mi presti il cucchiaio? Perché lui l'aveva rotto, il suo cucchiaio. Aveva il manico, come si può dire, diviso in due, e non poteva mangiare in quanto non c'era il manico. Io gentilmente gli ho dato il mio cucchiaio. Lui mi dice: tieni il mio intanto che mangio. E io gli ho tenuto il suo, aspettando che mi desse il mio cucchiaio. A un bel momento non ha voluto più darmi il cucchiaio. Tu tieni il mio? No, dammi il mio. È arrivato Visintin con il suo pugilato, gli ha dato un pugno, poverino, e così mi ha dato subito la mia spettanza, il mio cucchiaio. La legge della forza? Sì, ma come vede, anche tra noi c'era sempre qualche bestia. Ma se io ti faccio un piacere e ti presto il mio cucchiaio in modo che tu possa mangiare, e dopo addirittura, perché era pericoloso fare baruffa lì, attenzione, a fare baruffa non era facile. Se ti vedeva il capò, attenzione. Questo Visintin si è preso lui la responsabilità, gli ha dato un pugno e l'altro mi ha dato subito il cucchiaio. Senta, qual era il momento più duro in una giornata in lager? Non c'erano momenti più duri, possibilmente non si doveva pensare, soltanto sperare nel domani, soltanto non ammalarsi. La malattia più brutta che c'era, soprattutto a Flossenbürg, la malattia che portava alla morte sicura, era la diarrea. Io ero uno dei fortunati, non andavo mai al gabinetto, andavo una volta ogni 20 giorni, e quella era la mia fortuna.
Se uno aveva la diarrea, ed era facile averla per il freddo, l'intestino, se uno aveva la diarrea, era un uomo morto? Noi a Flossenbürg, per andare al gabinetto, se così si può chiamare, che era una baracca coperta un po' riparata dalle intemperie, lì ci si sedeva su una trave e si faceva i nostri bisogni. Non c'erano i gabinetti, non esistevano, c'era solo questo e questa melma, rimaneva lì in quanto c'era un fosso e doveva essere l'acqua a portarla via, ma l'acqua non c'era più in inverno e finché non si scioglieva la neve rimaneva questa melma di escrementi umani. Uno doveva andare dalla baracca sera di notte a questa latrina a fare i bisogni e doveva essere accompagnato da un tedesco col fucile. Saranno stati 4 o 5 metri per questo passaggio e se uno andava una volta o due sa come fa la diarrea, fa andare anche dopo 10 minuti che si è stati. Se uno doveva andare tante volte l'altro si innervosiva e lo pestava. Cosa succedeva? Prendeva le botte, se la faceva addosso, puzzava e allora era la morte. Lo accoppavano son di botte perché puzzava, perché si era sporcato, oltre al deperimento organico per la diarrea. È capitato più volte questo episodio, sì sì, un episodio che non si può dimenticare. Torno a ripetere, su questi escrementi umani che non venivano portati via perché l'acqua non c'era, uno chissà come è caduto. Torno a ripetere, io non andavo mai al gabinetto. Un mio amico mi dice: fatti portare al gabinetto, vai a vedere. Ma io non ho fatti portare, vai a vedere cosa è successo. C'era un italiano nella melma, vivo, che non si sa se era caduto perché era svenuto o se lo avevano spinto, non si sa. Comunque era là, che aspettava l'ora, la morte. Volevo anche chiederle del momento della partenza da Flossenbürg, il trasporto. Com'è successo e quando è successo? In treno. Allora, alla fortezza, ci hanno fatto fare un bagno. Ci siamo lavati bene e invece di andare nelle baracche ci hanno portati giù in stazione, fuori dal campo, a piedi, naturalmente. Lì, in stazione di Flossenbürg, abbiamo atteso per ore. Quante, non lo so, ore. Siamo arrivati in stazione che era una giornata mite, non proprio disastrosa, una giornata abbastanza mite. In stazione il treno non arrivava, si attendeva, intanto il tempo era peggiorato. Non ci si poteva sedere per terra perché era freddo ed era bagnato. Tutti in piedi in stazione per ore e ore, quante non lo so. È arrivato il buio. Alla sera veniva giù roba ghiacciata, fredda, non neve, nevischio, e niente, si aspettava e la gente cadeva morta. È arrivato il treno, non so dopo quante ore, e naturalmente la gente era un treno da carico, dove caricavano la merce, tutto un piano, non c'era da saltar su, sempre vagoni bestiame. È arrivato il treno e la gente, brum, dentro, stanchi, siamo andati sul treno, ci siamo buttati. Il giorno dopo, 108, in un vagone, in 108. In quell'occasione, in quel trasporto, lì, hanno messo dentro una guardia sul vagone, dentro con noi. Lei si immagini, in 108, con un bello spazio per la guardia. Un tedesco? Un tedesco? Lei si immagina come potevamo essere messi per stare in 108? Seduti, gambe larghe a spina di pesce, non buttati giù per dormire, seduti. Siamo stati lì 8 giorni. 8 giorni abbiamo messo da Flossenbürg a Kames, in 108, ci siamo contati. Non ricordo se 22 o 29 italiani. Eravamo in 22 o in 29 italiani, poi cecoslovacchi, russi, polacchi, ucraini, c'erano di tutte le razze.
non si poteva comunicare. L'importante è questo: non si poteva comunicare, sentire le idee che avevano gli altri. Noi eravamo un gruppetto di una trentina al massimo. Uno si è messo in testa di scappare. Dobbiamo scappare. Lui ha fatto il capo, ha organizzato con tutti gli italiani, ci siamo messi d'accordo, però non sapevamo le idee che avevano gli altri. Ci siamo messi d'accordo di scappare perché il vagone era aperto, essendo la guardia dentro. Io ero tra i più massicci e mi danno il compito di imbavagliare la guardia. Dopo quegli altri gli sarebbero saltati addosso. È andata bene. Così eravamo d'accordo. Pensi che noi che aspettavamo l'ordine del capo nominato eravamo già pronti. Si ferma il treno e siamo stati lì un'ora o due fermi ad aspettare perché non si sapeva. È andata giù la guardia. Tutte le guardie sono andate giù ed è rimontata su un'altra guardia. Ci si era aperto il cuore. Un bravo uomo più anzianetto, un papà di famiglia. Questo ce lo mangiamo. E già sicuri di fare un bel lavoro, riuscito bene, eravamo sicuri di fare un bel lavoro. Questo dava l'impressione di essere un buon uomo, ed io ero quello che doveva scattare per primo. Giuro, ero inginocchiato, pronto ad aspettare il via dal capo, che dovevo saltare addosso a questa guardia buona, buon'anima. Cos'è successo in quell'istante lì? Uno, non italiano, domanda di fare pipì. Per fare pipì uno si doveva mettere sulla porta del vagone e fare il lavoro. Questa guardia, da tanto buona che era, chissà perché forse avrà sbagliato, ha detto «sì, vai», e quando era sulla porta e ha fatto il lavoro, gli spara e con un calcio lo butta giù. Quello ci ha salvati tutti, perché se noi avessimo fatto il tentativo di fuga, saremmo tutti morti. Questo è poco ma sicuro. Morti perché la neve era così alta. Dove si poteva andare a finire? Vestiti come eravamo vestiti. Saremmo tutti morti. Gli ha sparato e lo ha buttato giù? Gli ha sparato sulla schiena? Stava già facendo il lavoro? Gli ha dato un calcio e lo ha buttato giù. Mai più saputo niente. Siamo arrivati a Kames, campo di lavoro, in una filanda. Eravamo in una filanda di tre piani. Avevano improvvisato questa recinzione da campo di lavoro. Mi ricordo che abbiamo sentito le campane suonare. Sarà domenica? Abbiamo sentito le campane suonare. Lì si lavorava. 2 ore per andare al lavoro, 2 ore per tornare e 12 ore di lavoro. Io facevo il tornitore. In fabbrica? Sì. Mangiare? Niente. Acqua e rape. Lì non si mangiava. C'erano degli italiani che ci portavano le rape. Le rape erano così, quelle per le bestie. Gli italiani le portavano e le lasciavano in un certo posto. Per di là passava l'italiano, l'operaio di quelli già esistenti da prima, i lavoratori civili. Noi andavamo al cesso e portavamo via queste rape, però loro mangiare niente. Lì eravamo proprio sfiniti. Penso che a Kames siamo stati 40 giorni, 30 o 40 giorni ho passato lì. Lei, signor Del Ben, mi sta spiegando che i lavoratori italiani impiegati in fabbrica, e deve spiegarmi anche di che tipo di fabbrica si trattava, vi aiutavano lasciandovi le rape nei gabinetti? Solo rape? Perché anche loro dicevano «abbiamo fame anche noi». Riuscivate a parlare con gli operai civili? Di passaggio non dovevamo farci vedere fermi. Io magari lavoravo al tornio. Passava uno e mi diceva «guarda che lì in fondo c'è la rapa, basta, finito lì, senza tanto commentare». Avevate dei torni diversi dove lavoravate? Eravate in reparti diversi o mescolati tra lavoratori civili e deportati? Non so. Non lo posso ricordare. Lo facevo un cerchio, dovevo sbavarlo, lo mettevo sul tornio e veniva sbavato sul tornio e basta. Lavorava da solo, signor Celeste? Sì, sì, al tornio ero solo. In fianco a me c'erano altri che facevano più o meno gli stessi lavori. Il tornio era programmato per fare quel lavoro lì, non era difficile. Abbiamo preso, nessuno mangiava. Una denutrizione disastrosa, non so. Penso dopo 40 giorni è venuto fuori che bisognava andare via da lì, ma come? Non si sa. Un giorno veniva l'ordine di andare a piedi, un altro giorno in macchina, un altro giorno in treno. C'erano tante dicerie e non si riusciva a capire come saremmo andati via. Una sera hanno deciso di portarci a piedi e come eravamo messi in cammino, allora hanno pensato bene di fare una cernita per vedere chi ce la faceva e chi non ce la faceva. In questa filanda c'erano degli stanzoni, non delle stanzette. Io ero al terzo piano e mi ricordo che ci hanno fatto fare una corsetta. Non occorreva tanto, una corsetta a piedi di 3 o 4 metri, e chi cadeva, chi non ce la faceva, andava da una parte. Qualcuno, forse, sperando di andar via in treno, in corriera, in macchina, faceva una caduta apposta, pensando di andare in macchina, e chi non cadeva, come me, chi ce la faceva, lo mettevano da un'altra parte, numerato, gli davano un numero. Un numero dove? Sulla fronte? Con la matita? No, con un pennarello rosso. Quelli che andavano in marcia con il pennarello rosso e quelli che restavano, tutti col pennarello rosso, davano un numero, davano la corporatura. A vista non facevano tante, davano un numero dall'1 a 10. Chi aveva 10 come me era in forma. Era un numero che qualificava lo stato di salute? Lo stato di salute? Lo stato fisico? Niente, quelli che secondo loro non ce la facevano, dalla parte di là. Alla sera sono andato a dormire, perché lì si dormiva, non c'era la rete, non c'era un castello. Eravamo tutti per terra, con un po' di paglia, una coperta di quelle di papiro, e basta così. Non c'erano altre possibilità. Sono andato a dormire, alla mattina mi sono svegliato. Mi sono guardato intorno e non c'era più nessuno. Come mai? Filanda, ciminiera, fuoco, non c'era più nessuno. Io ho dormito quella notte. Ho chiesto in giro, come? Non hai sentito niente? No. Li hanno portati tutti giù e li hanno buttati sul fuoco. Gli hanno fatto una puntura. Un mio amico, con cui ho fatto tutto il giro assieme, Gregoris Mario di San Vito al Tagliamento, zio dell'attuale sindaco e che adesso è in Argentina, lui me lo racconta anche adesso. Gli hanno fatto una puntura e dopo 2 secondi venivano giù i sudori, è morto, caput. Tutti nel fuoco, che ha bruciato tutta la notte, dopo invece per fortuna, non so come perché, è arrivato un treno. Forse il treno non era nella possibilità di caricare tutti e allora hanno fatto questa cernita. Siamo stati trasferiti con il treno. Pagina 25. File 5. Pagina 25. Hanno eliminato con questa iniezione letale quelli che non avevano la sufficienza? Quindi una parte del suo gruppo, una parte è rimasta a dormire, quella più sana, e quella più ammalata l'hanno mandata giù. Sì, quelli che secondo loro non potevano farcela camminare, quelli venivano eliminati. E il suo amico Gregoris ha assistito a queste iniezioni? Lui mi ha detto che era uno di quelli che li portava giù dal terzo piano. Portava giù quelli che dovevano essere eliminati e ha assistito alle punture.
Facevano la puntura sul braccio? Sul braccio, e dopo 2 secondi era morto. Chissà di cosa le facevano? E poi li liquidavano mettendoli in questo forno? Nel fuoco? Questa è una cosa molto particolare. Le ho detto prima, 80 di quella roba. Volevo chiederle, prima di parlare della partenza, questa fabbrica dove era collocata? Era un capannone? Era una galleria? Dove era collocata? No, libera, libera. Era una fabbrica libera. Noi si andava di notte e si partiva di notte. Solo il turno di notte facevate? No, no, no. Dalle 6 di mattina alle 6 di sera. E nei mesi di gennaio e febbraio è ancora buio. Non c'era luce. Mi ricordo però che ho visto delle ciminiere, non una ma diverse ciminiere, e so di alcuni che me l'hanno detto, che durante questo tragitto dalla filanda al lavoro la popolazione gli sputava addosso. Questo io non posso precisarlo in quanto non vi ho assistito, ma può darsi che... ma non ricordo, non ricordo. La fabbrica era molto grande da quello che ricorda. Sì, secondo me sì, molto molto grande. Cioè c'erano centinaia di operai, o forse anche di più. Dei nostri? Sì. Ah, dei nostri sì. Centinaia, 100, 150, non posso essere preciso. Penso 100 o 150. Io mi ricordo la colonna in cui si camminava, ma dopo dentro si sperdevano di qua e di là e non si vedevano più. La fabbrica era molto grande, con ambienti molto grandi, sì. E quindi c'erano tanti altri operai che lavoravano? Lavoravano, sì. Chi vi controllava durante il lavoro? Io, guardi, avevo una donna, tedesca? Tedesca? Non io, un gruppetto. Ero in un posto dove comandava lei. Io non ho visto. Però mi è stato detto che questa ragazza una mattina non aveva mangiato la Frühstück, che sarebbe quel pezzettino di roba che si porta via da casa, la merenda, quello spuntino che facevano alle 9 o non so che ora, in una sosta, e lei lo ha dato a un detenuto. Però dopo non si è più vista. Si vede che si è fatta cambiare, forse che non voleva vedere quelle brutte cose, perché naturalmente vedeva che eravamo degli scheletri umani, gente che non poteva più sopravvivere. Chi vi controllava, a parte questa signora? Erano anche dei capo del lager che vi picchiavano, che vi controllavano? No, no, io non ho mai visto botte. Ecco, lì, rispetto a Flossenburg c'era il terrore, ma lì non ho mai visto botte. Le botte ci sarà anche stato qualcuno che le ha prese, ma non come a Flossenburg, senza motivo, senza un perché prendeva quelle botte lì. È capitato che qualcuno facesse qualche errore durante il lavoro, che spaccasse qualche cosa? Sì, ma non ho visto punizioni, non ne ho viste, non ho visto punizioni. Anch'io non avevo fatto bene il lavoro in quanto il tornitore non l'avevo mai fatto, ma sono convinto che loro si accontentavano. Le faccio una domanda che può essere particolare, ma mi aiuta a capire l'ambiente in cui viveva lei. Per andare al gabinetto, per recuperare magari una rapa che un operaio italiano le lasciava, come faceva? Doveva chiedere il permesso a chi? Alla guardia? Alla guardia col fucile? E dovevamo andare fuori dallo stabilimento, dalla fabbrica, dovevamo uscire fuori, fare un tragitto, e lungo questo tragitto di 100-150 metri c'era un posto dove ci lasciavano queste rape, e noi lo sapevamo già. Dopo c'era il problema, il grande problema, che i tedeschi si sono accorti che noi si andava al gabinetto non per fare i bisogni, ma si andava per la rapa. Lì qualche volta qualcuno ha preso le botte. La guardia era dentro nel reparto?
Sì, sì, con noi.
Dovevate chiedere in tedesco il permesso?
Sì, in tedesco. Abort, toilette.
E vi lasciava andare?
Non c'erano problemi di solito.
Ci accompagnavano loro.
Non si usciva senza il controllo.
Mentre nella filanda, in quella specie di capannone a più piani, chi vi controllava?
C'erano dei capò che vi controllavano nelle stanze di capo Stube?
No, i tedeschi, militari tedeschi. Dopo questa terribile selezione con la iniezione letale, lei è ripartito con il treno per Dachau. Cosa si ricorda della partenza, del momento in cui è partito e i motivi per i quali è partito?
I motivi erano che avanzavano i russi.
E allora loro non volevano che noi si andasse sotto le sgrinfie dei russi, e così ci spostavano.
Si sentivano le voci che i russi stavano avanzando,
e loro, purtroppo, non volevano essere presi dai russi.
Willy era sempre presente durante questo tragitto?
Sì, ma non con me, era con altri, con suoi amici, suoi paesani.
Siete montati sul treno di nuovo?
Cosa si ricorda di questo ennesimo viaggio che ha fatto?
Niente. Lì ci abbiamo messo poco.
3 giorni, mi pare, ma non mi ricordo tanto bene.
Comunque non ho ricordi particolari.
Penso che c'era un motivo per arrivare, perché si sapeva che si andava a Dachau.
Eravamo stati avvisati di Dachau.
Almeno uno, che forse capiva il tedesco, aveva detto Dachau, e allora tutti dicevano Dachau,
e siamo arrivati a Dachau.
A Dachau si stava benissimo.
Dachau rispetto a Flossenburg, a Dachau, tant'è vero che io a Dachau mi sono messo in carne.
A Dachau si stava benissimo.
Dio, se dopo uno faceva qualche cosa, quello senz'altro era martire. Però anche lì c'era un sistema per eliminare.
A Dachau dovevamo uscire dalla baracca, non restare dentro tutto il giorno.
Non si faceva niente. Si usciva, si stava fuori tutto il giorno al freddo.
Stare fermi tutto il giorno al freddo,
e si parlava del mangiare, di quello che avrei mangiato.
Mia mamma mi ha imparato a fare questo.
Mia mamma mi ha imparato a fare quest'altro.
E quando si parlava del mangiare, ci si guardava, e
tutti si mangiava con la fantasia.
Si muoveva la bocca, fantasia.
Lì a Dachau, torno a ripetere, non c'era quel terrore che c'era a Flossenburg.
Un giorno non so come sia venuta la scelta nel campo, mi sono trovato con un gruppetto che si camminava per di là.
Uno diceva che saremmo andati a scaricare qualcosa, a lavorare.
Ci hanno fatti entrare in una porta.
Prima ancora, appena riunito il gruppo, ci hanno fatto una perquisizione dei fiammiferi.
Dei fiammiferi?
Cosa vuol dire?
Fuoco, fiammiferi.
Ma non avevamo fiammiferi.
Siamo entrati attraverso una porta dove c'erano i forni crematori.
I forni crematori.
I forni erano spenti.
Passiamo davanti, 1, 2, 3,
e in un forno crematorio c'era uno che attendeva di essere bruciato.
Era messo già nella barella pronto, ma non c'era il fuoco.
Siamo usciti dall'altra porta, e dopo 3 o 4 metri c'era un'altra porta ancora.
Ci hanno fatto entrare
le camere a gas.
Io sono stato dentro alla camera a gas.
Niente si aspettava.
Hanno socchiuso la porta, non chiusa, socchiusa,
e si aspettava e si diceva: da qua esce il gas.
Là morire era meglio che vivere.
Nessuno si lamentava.
Io non voglio morire. Tanto potevano fare quello che volevano lo stesso.
Uno ci ha contati. Non ricordo se eravamo in 19 o in 21.
È stato detto che non siamo stati giustiziati perché mancava il gas.
Leggendo un libro mi è stato detto che c'erano delle ore, dei momenti, dei giorni in cui la Germania era senza gas e io sono stato nella camera gas proprio in quel momento che non c'era il gas e mi sono salvato così. Era un momento in cui non c'era il gas, altrimenti non sarei qua a raccontarla. Ci hanno risparmiati, tirati fuori un'altra volta e siamo andati nel nostro reparto. Mi sembra qualche giorno dopo, anche lì sono stato scelto, ero stato scelto tra i più in forma per andare a lavorare nel campo di aviazione di Monaco. Non si camminava più, proprio muoversi appena. Abbiamo subito tanti mitragliamenti, non bombardamenti, giorno e notte allarmi, ma non siamo stati tanti giorni lì, penso 8 o 10 giorni. Avete dormito in una baracca? No, in una stalla che invece di esserci le mucche c'eravamo noi. In quanti eravate più o meno? Non tanti, 70 o 80 di noi. Mi pare di vedere ancora il gruppetto sul campo quando arrivavano i mitragliamenti. Quando suonava l'allarme, gli americani erano già sopra e gli apparecchi tedeschi appena alzati mitragliavano. Tutti i giorni, a tutte le ore, poi è venuto il momento di fare la famosa marcia. Prima di affrontare il discorso della marcia, volevo ritornare un attimo al discorso di prima. Voi come sapevate che c'era la camera gas? Chi ve l'aveva detto? La camera gas aveva una feritoia dove passava il gas, ma tra i deportati si sapeva che usavano questo sistema per eliminare? Sì, si sapeva tutto noi. Si sapeva persino quello che succedeva negli altri campi, perché c'era sempre qualcuno che veniva spostato e quello raccontava. Quindi tra di voi c'era questo ragionare su questi sistemi di eliminazione. In campo se ne parlava? In campo si parlava delle camere a gas, come no? Del forno crematorio, bastava vedere la gente che buttavano fuori. A Flossenbürg buttavano fuori la gente mezza morta. A Flossenbürg, davanti alla mia baracca, non le ho raccontato, c'era un'altra baracca dentro al campo di concentramento, una baracca recintata, si diceva che era un'infermeria. Bene, il retro di quella baracca era davanti alla mia baracca e tutte le mattine vedevo gente nuda buttata fuori. Moribondi ancora vivi? Moribondi che andavano fuori a morire e poi li eliminavano? Si eliminavano da soli. Le ho detto prima, i campi di concentramento erano campi di annientamento, che è la parola più propizia e più opportuna. Volevo tornare un passo indietro. Mi interessava il viaggio, soprattutto quel viaggio tremendo che avete fatto da Flossenbürg in 108 o quanti eravate in vagone a Kames. So che siete stati più giorni e mi chiedo, vi hanno dato da mangiare? Sì, un pezzo di pane che buttavano così come a un cane o ai gatti e basta, un pezzo di pane. Avete diviso quel pane o chi lo prendeva lo prendeva? No. Guai se io prendevo il pane di un altro, veniva fuori un pezzo a testa quindi. Sì, ma sono stato anche un po' fortunello in quel viaggio, perché dopo 2 o 3 giorni, mi sembra ancora di sentirne l'odore, dopo 2 o 3 giorni ci siamo accorti che uno a fianco a noi era morto. Allora quello in fianco a me prendeva il pane e faceva a metà, quello del morto. Il morto non mangiava più e noi si mangiava il suo pane. Mi ricordo che quando siamo sbarcati, quando siamo usciti dal vagone, aveva un odore. Bastava un giorno ancora e non saremmo più resistiti là dentro, da tanto tempo che era morto. Quello lì, tante volte penso, è morto nel momento che hanno aperto il vagone, che siamo entrati. Quello lì è morto calpestato. Non abbiamo più, è morto lì.
Quello vicino, più furbo di me, mangiava il suo pane e io mi sono accorto, anche a me, e allora mi dava un po' di pane. Avete diviso il pane del morto? Sì, del morto. Lei mi ha parlato anche della popolazione civile tedesca, non perché l'abbia visto lei, ma mi raccontava che negli spostamenti che facevate a Kames la gente vi sputava addosso. Sì, mi è stato detto, ma a me non risulta. Io non mi ricordo, non ho visto. Mi è stato detto più volte che la gente ci sputava addosso. Lei ha dei ricordi di altri incontri occasionali, fortuiti, durante il trasporto, la marcia della morte, dei tedeschi civili e di come si sono comportati con voi? Allora, nel campo di aviazione di Monaco è venuto l'ordine di andare via a piedi, tutti a piedi, chi camminava o no non aveva importanza, e in fondo c'era un cavallo con un carretto dove si buttavano sui morti. Là abbiamo camminato 2 giorni. Siccome eravamo già distrutti, non c'era più. Camminato 2 giorni, le patate, chi l'aveva grossa, una più piccola 2, in 2 giorni e basta. Crude? No, lessate. Perché le patate crude sono immangiabili? Lessate. Lì abbiamo camminato 2 giorni, strade piccole, e siamo arrivati in un punto, a pochi chilometri da Monaco. 2 giorni, ma noi altri, come eravamo, non si facevano tanti chilometri. Dopo 2 giorni ci hanno lasciati scappare, la fila si è allungata, le guardie sono venute a meno, noi non gli interessavamo più, e si sono detti, lasciamoli scappare. E io su una curva, io mi sono fatto portare, io facevo il malato, con uno da una parte e uno dall'altra, in modo da restare indietro, da non essere vicino alle guardie, e così in 5 di noi siamo scappati. Lì non ci sono montagne, ma colline, e per andare su in collina abbiamo sudato 7 camicie, proprio non ce la facevamo più. Siamo arrivati in cima, abbiamo trovato uno spazio, un campo di erba e niente, si immagina? Noi eravamo già in disordine, in più non si sapeva dove dormire e dove mangiare qualche cosa. Allora abbiamo tirato a sorte, andiamo di qua o andiamo di là, e per fortuna andiamo di là e troviamo una casa, un'azienda agricola, una casa contadina con la stalla delle vacche. Siamo arrivati e vediamo in un angolo delle patate, carote, rape, quelle rape grandi, ma non ci fidavamo a prenderle su perché poteva esserci qualcuno sul balcone che avrebbe avuto il motivo per romperci le scatole. Non ci fidavamo. E allora speriamo, vediamo. Non viene nessuno. E se uno che non capisce niente perché polacco, lui era un operaio di questa azienda e non si permetteva di dire sì, prendete, non se lo permetteva, Kartoffeln essen, niente, non voleva fidarsi di niente. In lontananza vediamo una macchina civile, un macchinone grande, a quei tempi là, in tempo di guerra, in piena guerra. Vediamo questa macchina, ma non scappiamo. Dove scappare? Vestiti con la zebra? Dove scappare? Aspettiamo e vediamo questa macchina che cosa fa. Infatti la macchina si ferma, viene giù una signorona di 60 o 70 anni, anzianotta, ma un pezzo di donna vestita di nero, gambali, poteva essere mia nonna. Era con l'autista. Rimonta in macchina e con l'autista viene verso di noi. Viene di fronte a noi e allora le diciamo Kartoffeln essen, le diciamo che abbiamo fame. Allora capisce, fame essen, come here, e ci ha portato dentro a una stanza, una cameretta, molto intelligente, perché se avesse voluto ci avrebbe fatti morire. Molto intelligente, visto chi eravamo, ha fatto portare fuori il latte, solo latte. Io, per bere il latte, mi arrivava fino a qua, e poi lo spruzzavo fuori. Non arrivavo per l'ingordigia e la voglia, quando stavo per inghiottire, non inghiottivo, lo spruzzavo fuori, fino a che lei, langsam, langsam, piano, piano, finché non sono riuscito ad inghiottire piano piano. Ci ha dato delle patate, ci ha dato un wurstel, ci ha dato un pezzettino di pane per ciascuno, ci ha dato qualche cosa. Poi ha detto: oggi basta mangiare, morgen, morgen früh, domani mattina tornate qua e vi diamo ancora da mangiare. Lei aveva paura che mangiassimo, perché aveva capito chi eravamo. Però qua non potete stare, dovete andar via perché ho paura, qua non dovete stare. E ci ha mandato in un'altra casa, che penso sia stata sua. Mi raccomando, va bene, siamo andati là. Però, andando via a 50 o 100 metri dalla casa, abbiamo visto giù nella scarpata, in un buco, tutte le interiora di una vacca, di una bestia, la pelle, il grasso, le zampe, la testa. Per noi era la manna di Dio, perché la guerra quanto sarebbe durata, chi lo sa? Non si sapeva. Abbiamo lasciato lì tutto perché era già buio, ma il giorno dopo siamo tornati e abbiamo preso qualche cosa, non tanto. Abbiamo trovato dei bussolotti nei fossi e abbiamo riempito i bussolotti di sego, perché non si sapeva quanto sarebbe durata la guerra e quanto noi avremmo dovuto stare alla macchia. Così abbiamo fatto. Siamo andati dalla signora, abbiamo dormito dalla signora, ma anche lei ha detto: stasera non venite qua perché ho paura. La donna era sola, aveva paura anche dei tedeschi, dei suoi militari. Così non siamo più andati lì. Allora la sera dopo, noi purtroppo, per prendere questa roba, questi scarti della mucca, siamo tornati sul posto della sera prima. Ho sofferto tanto freddo e lì mi sono ammalato. Avevate dormito all'aperto? No, non ho dormito all'aperto. Pagina 32. File 6, pagina 32. Signor Delben mi raccontava, appena liberato, degli incontri che ha avuto con la popolazione civile tedesca e di una signora che vi ha aiutato a sfamarvi, ma mi diceva anche che voi avete trovato la carcassa di una mucca e su questa carcassa vi siete attardati, vi siete preoccupati di sfamarvi o di raccogliere del cibo. Mi racconti più nel dettaglio cosa è successo. Niente, abbiamo trovato l'interiora di questa mucca, come le dicevo prima, ed abbiamo subito pensato di recuperare il recuperabile, il mangiabile, perché non si sapeva cosa poteva succedere all'indomani, cioè la guerra avrebbe potuto durare un giorno, un mese, saperlo. Allora noi ci siamo preoccupati di ricavare da questa carcassa un ben di Dio per un domani. Torno a ripetere, siamo andati in bosco, abbiamo trovato dei vasi, dei bussolotti e li abbiamo riempiti di questi resti della mucca per l'indomani. Non si sapeva. Il giorno dopo però avevamo questo grasso, questo sego e basta. Dovevamo andare a trovare qualche cosa d'altro, perché la signora ci aveva detto: domani tornate qua che vi do qualcos'altro da mangiare. Noi non si voleva più ritornare, ma di fronte a questo bisogno siamo andati a prendere delle patate, kartoffeln, che ci ha dato. Alla sera addirittura
In due siamo rimasti lì dalla mucca, c'ero anch'io, e due sono andati a vedere delle patate da questa signora. Andando da questa signora a vedere delle patate, hanno trovato due cameriere, due serve, che gli hanno fatto fare il bagno, li hanno mandati su a fare il bagno a questi due. Noi avevamo finito di fare il nostro lavoro e non li si vedeva mai arrivare. Eravamo preoccupati per loro due, perché pensavamo che li avevano presi, si pensava al peggio. Abbiamo atteso più di quello che eravamo d'accordo, ma non venivano mai, e allora abbiamo pensato di andare a vedere di loro, ma non era facile, perché se avevano beccato loro, avrebbero beccato anche noi. Non era facile per noi avvicinarsi, ma io ho detto: non andiamo via senza di loro, siamo tutti assieme. Siamo andati lì, sono andati a fare il bagno e volevano mandarci anche noi, ma abbiamo detto di no, non mi sentivo. Lei si sentiva male? Si sentiva debole? No. Dopo, più avanti, mi sono sentito veramente male, subito dopo. Allora ci hanno riportati nella stessa camera, nella stessa stanza, le due cameriere, non la signora. La signora aveva la villa, l'ho visto dopo, più avanti, messa nel verde. Ci hanno portati lì e una delle cameriere è venuta fuori da una stanza e mi ha messo in tasca, facendomi capire di stare attento e di nasconderla, una ciambella bella bianca. Io pensavo che fosse un dolce. Noi in quei momenti là il dolce non l'avevamo mai visto, neanche a casa. Questa bella ciambella bianca, pensavo, qua si mangia il dolce. E tra la voglia di mangiare e la curiosità ho messo in mano in tasca e le ho dato un pizzicotto per non farmi vedere da nessuno, e dopo l'ho messo in bocca. Era sego, sego. Lì ci hanno dato ancora un po' di patate, ci hanno rifornito di roba queste ragazze, ma dopo dovevamo andare via perché noi avevamo già trovato un posto per dormire le sere successive. Perché la prima notte avete dormito all'aperto? No, la prima notte abbiamo dormito nella casa della signora. Dopo, visto che nessuno ci voleva, anche per non dare fastidio, abbiamo trovato un fienile dai contadini ed abbiamo pensato: andiamo a dormire qua per non disturbare, e così abbiamo fatto. Però prima di andare a dormire, noi, quando siamo arrivati, eravamo in cinque, in quattro siamo andati dalla signora e uno è rimasto lì. Lui ha provveduto di fare le patate, quelle poche che avevamo, ha fatto le patate lesse. Mi ricordo che ha detto: «Del ben, tu non mangi?» Io non avevo più fame. «Del ben, non mangi?» «Non ho fame». E lì è cominciata la febbre e mi sono ammalato. Febbre, febbre, febbre. Nello stesso tempo, faccio persino fatica a raccontarlo, in quello stesso tempo in cui mi hanno detto: «Del ben, non mangi?» Io vedevo il fumo, dritto. Non c'era aria. Un fumo bello dritto e, sentiamo, nello stesso istante un mortaio. Boom, boom. Tutta la notte così, faceva fuoco. Eravamo sotto il fuoco, al fronte. Tutta la notte hanno sparato, persino col fucile. Noi, sentendo il mortaio, abbiamo spento il fuoco per non far vedere il fumo che andava su dritto, e dopo siamo corsi tutti nella baracca, la baracca del fieno. Se lì arrivava il mortaio era facile, avrebbe dato anche fuoco al fieno. Niente, io ho dormito perché avevo tanta febbre, tutta la notte sul fieno, senza coperte e senza niente. Alla mattina ci svegliamo, tutto silenzio, eravamo in mezzo a delle colline con montagne e lì c'era il silenzio assoluto, visto che non c'erano pecore, cani, galline, non c'era un rumore, silenzio assoluto, e uno di noi,
un goriziano di Gorizia, matto, non tanto a posto, ha detto: «Ma io vado in paese, voglio andare in paese». Non si sapeva che paese fosse ed è andato in paese. È stato via un quarto d'ora e dopo un quarto d'ora è ritornato con le scarpe nuove, gialle, biscotti, sigarette americane. «Venite, che ci sono gli americani». Io pensavo che magari aveva accoppato qualcuno, visto che non era tanto a posto. Volevano che discutessimo. Io ero nel fienile. Volevano che andassi giù. Ma io non sono andato perché ero malato. Poi mi hanno tirato giù e nel tirarmi giù è passata una camionetta americana. Là non c'erano strade. Erano di quelle strade dove passavano i carri. Passata una camionetta americana, ci hanno guardato ed hanno visto chi eravamo e ci hanno fatto segno di andare di là verso di loro. Siamo andati verso di loro a piedi, non era tanto lontano, ed abbiamo trovato gli americani, l'ottava armata americana fatta tutta da italo-americani. E quindi siete riusciti a parlare anche in dialetto triestino, veneziano, milanese. Parlavano ancora la loro lingua, perché i genitori naturalmente gliel'aveva insegnata. Lì ci hanno rifocillato abbastanza, ci hanno dato sigarette, a me mi hanno dato delle pastiglie perché avevo febbre, e dopo ci hanno tenuti lì fermi altri 2 o 3 giorni. «Non andate via». «Siete rimasti nel fienile?» «No». «Dopo siamo andati nella casa dove c'erano loro, c'era una casa dove il giorno prima c'erano i tedeschi dentro. Loro sono scappati e hanno lasciato il posto a noi. Siamo stati lì 3 giorni con loro». «C'erano stati i civili tedeschi?» «No, no, militari. Non so di quale corpo possono essere stati. Dopo 3 giorni, lei stava sempre male? Febbre, con 2 pleuriti bilaterali. Lei non sapeva di avere le pleuriti?» «No, io sapevo che avevo tanta febbre e basta». Allora dopo 3 giorni ci hanno dato 2 cavalli, un carro, la carta geografica. «Andate di là, non andate per Tarvisio, andate per il Brennero, perché a Tarvisio ci sono ancora i focolai che sono pericolosi. Ci hanno assegnato questi cavalli». «Un momento, non ho detto il più. Prima di partire, loro, gli americani, hanno trovato una stanza murata in questa casa. Hanno spaccato il muro e dentro c'era un ben di Dio. A loro non interessava e hanno detto a noi: portate via quello che volete e il resto spaccatelo tutto». «E cosa avete trovato?» «Un ben di Dio. Scarpe, vestiti. Io avevo 7 camicie, coperte. Abbiamo portato via, fatto un sacco e buttato su nel carro, tanto lo portavano i cavalli. Siamo venuti non facilmente, non è stata facile. Siamo andati verso Innsbruck». «Quindi, signor Del Ben, lei ha gettato via la divisa da deportato in quella occasione e si è vestito da civile?» «Sì, ho messo su una delle peggiori camicie perché pensavo di portare a casa quelle altre. La prima sera che eravamo in viaggio con i cavalli non avevamo pensato tanto per noi quanto per i cavalli, perché all'indomani dovevamo ricominciare la marcia e non era facile se i cavalli non avevano mangiato e se erano stanchi. Siamo andati da un contadino e gli abbiamo chiesto per i cavalli. Raus, raus, e ci ha fatti correre. Fuori da lì neanche 1 chilometro abbiamo trovato la pattuglia, la ronda dell'ottava armata americana. Ci siamo fermati per raccontare la nostra storia ed abbiamo sentito con tanto piacere che sapevano parlare l'italiano. Ci hanno chiesto: dove, dove? In quella casa lì. Venite con me. Siamo tornati indietro e ha detto: fuori le vostre mucche, fuori voi dal letto, e dentro questa gente qua. Ma noi, mi ricordo bene, abbiamo detto, no, noi non vogliamo, loro stanno nel loro letto, noi vogliamo un posticino per i nostri cavalli, questo ci interessa, ed abbiamo dormito nella stalla. Abbiamo dormito tutti nella stalla. Il contadino era senz'altro arrabbiato. Alla mattina, non so a che ora, il contadino ha mollato le vacche, ha mollato le bestie, e io mi sono svegliato con una bestia qua sopra. Ero sotto la faccia della bestia, la bestia era entrata nella sua stalla. Le mucche erano in uno stanzone vicino, aveva aperto la porta e sono venute di là, una cosa che non doveva fare il contadino. Allora, per la rabbia, il goriziano voleva dare fuoco alla casa, ma ho detto no, anche se aveva ragione. Come si fa a mollare le bestie? L'abbiamo persuaso a non farlo. Lui ha portato via galline. Cosa è successo poi? Da quel momento siete ritornati direttamente verso casa? Questo mi fa anche molto pensare, perché di solito gli americani concentravano i deportati in ospedali e nei posti di ricovero. Con voi no? No, con me no. A me non hanno mai detto di stare in quarantena. A Treviso sì. Io sono scappato a Treviso. Gli italiani volevano farmi la quarantena. Allora, partiti da lì, siamo arrivati a Innsbruck e ci siamo fermati perché non si poteva andare in Italia e passare la frontiera con i cavalli. Bisognava andare con un camion. Bisognava aspettare i camion e in colonna si sarebbe andati tutti in Italia. Vi consiglio, vi assicuro, che in 2 giorni arriverà la colonna e io vi faccio imbarcare e andate in Italia, ma con i cavalli non andate in Italia. A quel punto lì a Innsbruck ci hanno fatto restare con la sicurezza. Infatti, dopo 2 giorni giusti, è stato molto di parola, in quei 2 giorni che sono stato lì e che ho dormito sotto le stelle. Ancora peggio? Sì, per fortuna non c'era la pioggia. Abbiamo aspettato questa tradotta di camion civili, camion un po' arraffati. Chi voleva un camion poteva rubarlo e andare in Italia, ma con i cavalli no. In quei 2 giorni lì è morto uno dei nostri, perché quello mangiava, era un terroncino. Come si chiamava? Non lo so, il nome non... È morto perché non mangiava niente? Perché mangiava troppo, mangiava sempre panini e si era gonfiato, era una cosa enorme, e lì a Innsbruck gli è preso male, è andato all'ospedale e là è morto. In quanti eravate? 5 o 6? In 5, quindi siete rimasti in 4? Sì. Si ricorda i nomi dei suoi compagni? No, solo uno, Mario Gregoris. Quello di Monfalcone? Bravo. Di Monfalcone? No, Mario Gregoris stava a San Vito del Tagliamento. Parlava forse di quello di Gorizia? Quello di Gorizia è quello che pilotava i cavalli, il matto. Non se ne ricorda il nome? No, no, solo di uno. Mario Gregoris, solo di quello lì. Poi siete rientrati in Italia? Siete riusciti a rientrare in Italia? Da Innsbruck siamo rientrati in Italia fino a Trento. Senta, di Innsbruck, cosa ricorda ancora? La popolazione civile la ricorda o non si vedevano tedeschi in giro? No, no. Noi eravamo su una montagna, su una collina, messi lì, fermi. Non ricordo niente. Voi con altri deportati? No, no. Solo noi. Non c'erano altri. Dopo 2 giorni, torno a ripetere, con loro siamo andati al Brennero. Mi ricordo che ero su un camion senza le sponde, solo col pianale, senza le sponde, e ricordo che abbiamo baciato la terra. Quando siamo arrivati in Italia c'è stata un po' di emozione. Mi racconti un po' questa cosa. vi siete fermati con il camion? Tutti i camion si sono fermati alla frontiera. La sbarra, me la ricordo molto bene, la sbarra della dogana, però tutti si fermavano. Non lo so, dovevano dire, dichiarare. C'era un controllo? Sì, c'era. Tant'è vero, come ho detto prima, che non si entrava in Italia se non c'erano i camion. Con i cavalli, con la bicicletta, con la moto, non si poteva venire, non si poteva attraversare la frontiera. Signor Del Ben, è sceso solo lei a baciare la terra? No, no, proprio tutti. Io ricordo quella commozione. Quando abbiamo visto la sbarra, abbiamo capito che c'era la terra tedesca e quella italiana. Un'emozione che non si può dimenticare. Pagina 37. File 7. Pagina 37. Avete baciato la terra? Sì, io sì. E da lì siamo partiti e abbiamo continuato il viaggio fino a Trento. A Trento ci hanno sbarcati perché loro andavano verso Milano e noi verso il Friuli. Per Bassano siamo venuti qua, per tutta un'altra strada. Ci hanno sbarcati e ci hanno abbandonati. Non so come né perché. Mi sono trovato su un letto. In questa colonna c'erano gli americani che vi portavano con questi mezzi? No, erano mezzi di fortuna. Ma chi li guidava? Guidavano tutti. Io potevo prendere il camion e andare in Italia in colonna, però non ci potevo andare con i cavalli. Quello lì a Innsbruck ha detto: con i cavalli non andate, inutile che andate alla frontiera e che dopo rimaniate a piedi. Voi restate qua 2 giorni e fra 2 giorni andate. Diceva che ha superato il Brennero e che è arrivato in Italia, a Trento, e lì si è fermato? Sì, la notte. Sono arrivato la sera e non so come né perché. Mi sono trovato in un letto. L'altro, Gregoris Mario, che abbiamo fatto tutto il giro insieme, l'ho pregato. Lui stava bene e non aveva problemi di salute. Se vai via tu, ti raccomando, portami via. Del Ben, se vado via io, vai via anche tu, mi ha assicurato. Dopo è tornato su, più tardi. Non so se era un albergo o un ospedale. È ritornato su e mi ha detto: Del Ben, forse domani andiamo via. Ho trovato un camioncino, che non era facile quella volta. Ho trovato un camioncino che va a Treviso a fare rifornimento di verdura. Ti raccomando, Mario, se vai via, se vado via io, vieni via anche tu. Non preoccuparti. E così abbiamo fatto. La mattina dopo, non so che ora, ma non presto, verso le 9 o le 10 è venuto lì. Del Ben, è pronto il camion? Sono sceso e mi ricordo che era un camioncino molto piccolo e a me mi hanno messo in cabina perché ero molto ammalato. Mi hanno messo in cabina con l'autista. Insieme a noi era salita anche una signora anzianotta, però sul cassone, non con noi in cabina. Non c'era posto perché era un camion piccolo. Siamo arrivati a Primolano, vicino a Bassano del Grappa, a 30 chilometri. Il viaggio è andato tutto bene. Strade sì allora, camion di allora, si immagina? Mi sembra ancora. C'è un pezzo di strada vecchia prima di arrivare a Trento. Ma che fatica vederla quella strada vecchia, che ha percorso tanti anni fa. Se era una stradicciola la strada principale. Siamo arrivati a Primolano e la signora doveva scendere a Primolano, ma l'avevamo quasi già passato e nelle scuole c'era il comando partigiano. Avevamo fatto già 200 o 300 metri e la signora che doveva scendere ha bussato sulla cabina. L'autista ha fermato per far scendere questa signora. Viene lì un partigianetto, lo schioppo più grande di lui, un ragazzo, e dice: dovete tornare indietro per vedere se avete armi. Benedetto, non ne abbiamo noi, noi veniamo dal campo di concentramento. Il comandante ha detto per piacere. Allora, senza star lì a discutere, abbiamo detto all'autista di tornare indietro. Abbiamo deciso di tornare indietro a farci visitare per poi tornare ai nostri affari. Così abbiamo fatto. Abbiamo girato il camioncino, siamo tornati alle scuole dove c'era il comando partigiano. Il comandante non c'era. Abbiamo atteso 5 minuti perché era in bottega che si scolava un bicchierotto. È venuto tutto contento e ha cominciato a chiederci da dove veniamo, chi siamo. La roba che ci avevano dato gli americani e che era sul camioncino ce l'ha fatta portare dentro, tutti quei sacchi e quei pacchi che avevamo, che ci avevano dato gli americani, l'ha fatto portare dentro alle scuole. Dopo ha cominciato a dire: questa roba qua dove l'avete presa? In Germania, ce l'hanno data gli americani. È tutta per noi, metti in parte. Perché? Perché questa va in beneficio al paese. Io ho taciuto, ma Gregoris Mario ha detto: ma anch'io ero partigiano come voi altri. Tu, partigiano ladro, in prigione? Io sono partito e a lui lo hanno messo in prigione. Mario Gregoris era un partigiano in montagna più di me. Io ho fatto il partigiano fasullo qua, ma lui era stato proprio in montagna. E lo hanno mandato in prigione? In prigione. Io sono partito e lui è rimasto là. Lì ci siamo divisi, non ci siamo più visti, perché io ricordavo Gregoris, ma non Mario. Non mi ricordavo il nome Mario. Niente, col camioncino vado a Treviso e mi hanno sbarcato davanti alle caserme. Sono entrato e mi sono messo a dormire lì perché ero stanco. La sera stessa sento delle voci che dovevo far la quarantena. C'ero solo io là. Voi che venite dalla Germania dovete fare la quarantena? Come? Sono quasi a casa e devo fare la quarantena? La mattina dopo sono scappato via di buon'ora. E tu? Dove vai? Vaffanculo, sono andato via. Ho girato tutta la piazza di Treviso e ho trovato un poveraccio, un operaio, a cui ho domandato perché non sapevo venire a Pordenone, non ero mai stato a Treviso e non c'erano i mezzi di adesso. Per andare a Pordenone? Da Treviso? Hai mangiato stamattina? No, non ho mangiato. E mi ha dato 50 centesimi. Non posso di più. Sono un operaio. E mi ha dato 50 centesimi per andare a prendermi un caffè. Sono andato a un incrocio. E grande fatalità, appena arrivato è passato un camion americano. L'ho fermato e si è fermato. Il camion era carico, io speravo in cabina. Mi sono aggrappato così come nuvolari e sono arrivato a Pordenone, in largo San Giovanni. Doveva essere l'una. Busso sulla cabina, si ferma, mi sbarca. Poi corso Garibaldi, corso Vittorio, che è vicino alla fiera. C'è ancora la pompetta, ma si fa molta fatica a vederla in quanto è a filo del terreno. Prima era alta, ma avendo alzato il terreno è rimasta tale quale con il suo pozzetto. Mi sono fermato a questa pompetta. Prima era fuori, adesso è dietro la siepe. Non so se bevevo, se mi lavavo. Era una pompetta a getto continuo. Non so cosa stavo facendo. Comunque ero lì, senz'altro a bere. Vedo in lontananza una signorina. Maria? Punto di domanda. Amici. Abbiamo festeggiato, abbiamo ballato, festeggiamenti, abbiamo fatto vicina di casa, amici, amici per la pelle. Io non ero stato via neanche 6 mesi, 5 mesi e mezzo. Era in bicicletta, non c'era nessuno a Pordenone, sia per l'ora che per la guerra. non c'era nessuno a Pordenone, nessuno. Quando ho visto Maria venire avanti, mi si è aperto il cuore, la mia vicina di casa, la mia amica. Quando è molto, molto vicina, le dico, ciao Maria, e non mi saluta. La Maria che non mi ha salutato, a me non interessava, mi interessava solo di arrivare a casa, perché mancava ancora qualche chilometro, mi interessava arrivare a casa, e continuavo a lavarmi, a fare il mio lavoro. Forse un minuto dopo la vedo che torna indietro e mi dice soltanto, sei celeste tu? Sì Maria, sono celeste. Quella donna, mi vengono i brividi, non ha detto più niente. Non ha detto, vuoi fermarti, hai bisogno, niente. Non mi ha detto niente, è tornata al paese e basta. Cosa ha fatto non lo so. Ha fatto il tam-tam come in Africa e forse mezz'ora dopo ha racimolato tutti i miei amici, tutti, e mi sono venuti incontro. Uno, fatalità, aveva la macchina, mi ha caricato in macchina e mi ha sbarcato davanti a mia mamma. Mia mamma era stata già avvisata. Ero davanti a lei, davanti. Dov'è il mio fiol? Mamma, son me. Si immagina in che condizioni ero? Mamma, son me. Una cosa pazzesca. Io sono ritornato a casa il 16 maggio del 45. È venuto fuori tutto il paese. Non l'ho mai detto a nessuno, ma mi ricordo. Io abitavo vicino a un'osteria e nell'osteria stavano travasando il vino dalle botti alle bottiglie o alle damigiane. Per festeggiare viene fuori con un mastello di vino, con mezzo mastello. Io sono diventato matto quando ho visto il vino. Il vino, l'alcol, non so cosa è stato, una roba pazzesca, non l'ho mai raccontato, la ritenevo una cosa. Cosa abbiamo ricevuto dopo rientrata in Italia? Non le ho detto niente. Io soprattutto è stato che sono andato per un anno nella polizia, nessuno mi dava da lavorare, avevo fatto domanda e mi meraviglia che in Italia avvenga questo. Non sono d'accordo. Io per lavorare ho fatto domanda in tutti i paesi, persino in Germania, perché tutti andavano fuori, ma io non potevo, perché avevo la pleurite. Se mi guardavano, i dottori prendevano paura. Non ho potuto andare a lavorare da nessuna parte. Ho continuato a soffrire la fame anche a casa mia. Pensi che ho fatto domanda per andare in Germania a lavorare, ma neanche là mi hanno voluto. Un po' di anni dopo ho fatto domanda per la pensione. Mi hanno dato una pensione per la pleurite, che dopo si era aggravata, altrimenti io come italiano c'era fame a casa mia, fame nera. Mio padre lavora 7-8 mesi l'anno perché quella volta i manovali, i muratori, se ghiacciava non lavoravano più. Non era facile la vita. Non è che posso dire che sono stato ricevuto qua. Siamo stati molto abbandonati, non solo noi altri deportati, ma tutti i reduci. Non abbiamo avuto un'assistenza o qualche cosa appena finita la guerra. Eravamo ignorati da tutti, addirittura dai dottori del lavoro. Torno a ripetere, il contadino che lavorava alle campagne, quello aveva senz'altro lavoro perché aveva i calli. Io sono andato a vedere il lavoro e volevano vedermi le mani perché il contadino aveva i calli, ma io non li avevo i calli. In famiglia i fratelli sono ritornati. I fratelli, due, sono andati a Roma. La sorella poi si è sposata perché bisognava sposarsi, non era vita. Papà faceva il muratore, no, faceva il manovale. Come mai i fratelli sono andati a Roma? Quella volta a Roma era Littoria, andavano a fare le irrigazioni. Sono andati a lavorare come contadini? Come contadini. Tutti e due i fratelli maggiori? Sì. Uno da lì è partito ed è andato in Russia. uno era del 12 ed era stato richiamato, naturalmente da Roma, ed è partito, non l'ho più visto. È andato al fronte russo? Ha fatto la guerra in Russia? Se sì, ha fatto la guerra in Russia. Io avevo due fratelli in Russia, due. Uno è tornato e, perché aveva i piedi congelati, faceva l'autista, prima della famosa sacca, la cosiddetta sacca, è riuscito a venire in Italia, e l'altro, quando è venuto in Italia, lui ha detto: nostro fratello non viene più a casa. Là c'era un disastro, non potevano venire a casa. Era freddo, pochi vestiti, fango, melma. Quello non viene più a casa. Signor Del Ben, lei ha un fratello del 1912, il più anziano, che si chiama... No, guardi, io ho 9 fratelli, anche se ho detto 6 fratelli, perché siamo 6 fratelli della stessa mamma. Mio padre si è sposato 2 volte ed ha sposato 2 sorelle, perché la prima moglie con 3 figli si è uccisa sotto un treno, con l'asino e tutto. Quella volta non c'erano le sbarre. Pioveva, con l'ombrello aveva l'asino ed è passata. Sarà stato nel 15 che mio padre era militare. Aveva 3 figli che io chiamo fratelli. Quindi questo del 12 che viveva in casa assieme a voi era stato in Russia, si chiamava Del Ben Palmino. Pagina 41. File 8. Pagina 42. Un nome molto particolare. Poi aveva un altro fratello ancora, dopo questo, che era stato anche in Russia? Sì, quello è mio fratello, di tutti e due i genitori, Attilio, che è morto a Torino. Poi c'è lei? No. Poi c'è una sorella, che è stata per tanti anni al Vaticano a Roma, ed è morta a Roma. Poi ci sono io. Poi un'altra sorella del 27. Poi ho 2 gemelli del 33 e basta. Quindi eravate una famiglia molto grande, numerosa, dove non lavorava nessuno, praticamente dopo la guerra. Non c'era, ma io parlo di prima della guerra, perché non c'era più nessuno. I miei fratelli sono andati via, ma prima della guerra non c'era, io mi ricordo, da lavorare. Dopo la guerra si sono aperte le porte subito per andare in tutti gli stati, in Australia, in Svizzera, in tutti gli stati. Io ho fatto domande in tutti gli stati, ma nessuno mi ha voluto, perché quando mi facevano la visita medica... Lei ha avuto un lungo periodo di ricovero in ospedale, tornato dal campo di concentramento. Un momento. Io ho fatto 3 mesi di ricovero subito, poi sono ricaduto nel 56 ed ho fatto un anno di sanatorio, poi basta. Signor Del Ben, dopo che è ritornato a casa, al di là dei non aiuti che ha avuto, ha parlato del lager con i suoi familiari, con i suoi amici? Ha avuto mai modo di ricordare il lager? Dico, nei primi anni, appena tornato a casa, la gente l'ascoltava? Sì, ma la gente quasi ignorava, alla gente non interessava. Adesso, con questa giornata della memoria, la gente sente di più. Ma una volta cosa vuole? Il sostituto del mio medico, qualche anno fa, un uomo di 45-50 anni, un giovincello, gli ho detto: dottore, guardi che io sono esente dal ticket perché sono invalido di guerra. Ma con questa guerra sono 50 anni che è finita. Mio padre è stato anche lui in guerra, ma non ne ha mai più voluto sapere niente, e con questo mi ha lasciato. Mi hanno dato le medicine in farmacia perché mi conoscevano, altrimenti quel signor dottore lì non mi faceva l'esenzione del ticket. Ha parlato del campo di concentramento a sua madre, a suo padre e ai suoi fratelli? Sì, senz'altro hanno voluto sapere, ma non era sentita come... Per me la gente la sente di più adesso che dopo la guerra. Sì, sì, gli anziani soprattutto, ma i giovani lo ignorano, gli anziani sentono.
casa mia è diventata come un santuario, perché sono venuto a casa il 16 maggio e il 17, il giorno dopo mi hanno portato all'ospedale, sono stato ben poco a casa. Mi ricordo che le donne tutti avevano qualcuno fuori, e mogli, fidanzate o genitori, padre, madre o fratelli, tutti avevano ancora, era appena finita la guerra, tanti erano ancora in giro per il mondo e tanti non tornavano, tutti speravano in me, che gli dicessi buone notizie. Mi ricordo che tutta la gente la sera veniva per vedere, per sentire, per vedere questo cadavere. C'erano tanti amici deportati di qua attorno ed alcuni sono anche rientrati. Qui nel suo paese ce ne sono diversi? Sì, ce n'erano tanti, ma non c'è più nessuno. Sono tutti andati in paradiso? Signor Del Ben, mi interessava anche sapere, superato il momento difficilissimo della malattia, tornato a casa, se le è mai capitato o le capita di pensare al campo di concentramento anche quando è solo? Non penso ad altro giorno e notte. Giorno e notte, quando ho un momento di relax, sempre e tante volte mi dico: ma perché devo sempre cascare? E mi commuovo quando parlo, quando arrivo su certi ricordi. Con la moglie mi vergogno e scappo via per non farmi vedere. Mi ricordo sempre, ricordo tutto, ricordo, ma a trasmettere ricordo meglio da solo. Le vengono delle immagini o dei ricordi? Ricordo tutto, l'immagine, come se fosse un'ora fa. Io non dico forse. Quello che ho raccontato, lo racconto fra 10 anni, sempre quello. Non so se mi spiego. Io non cambio. Tutto quello che ho raccontato è come un disco. Non lo posso cambiare. Posso dimenticare, e senz'altro mi sono dimenticato anche adesso, ma io non posso cambiare. Le cose sono quelle, sempre quei ricordi, addirittura in più. Lei ha raccontato anche alle figlie quello che le è successo? Sì, ma non è che adesso, perché sono presidente dell'Associazione Deportati di Pordenone, forse adesso mi valutano di più del mio passato, una volta a meno? Non ha raccontato molto alle figlie spontaneamente? Sì, ma non c'è gusto a fare una cosa se l'altro non dà ascolto. Addirittura, guardi, io ho una casa al mare, sono 11 villette a schiera e ci divide solo una siepe. Adesso sono ai ferri corti, ma negli anni passati eravamo in buona memoria, e quelli di là e noi eravamo tutta una combricola. Eravamo in buona armonia con la moglie, il marito era direttore di banca, insomma si stava bene insieme. Un giorno raccontavo queste cose alla signora, e premetto che la signora aveva 3 figli, e in quei tempi là mi sembra che la più piccola avesse avuto 22 anni, insomma non più giovincelli. Raccontavo e mi sembrava interessata ad ascoltarmi. Io le raccontavo quello che succedeva e lei mi sembrava interessata ad ascoltarmi. Tutto in un momento, non so perché, mi ha detto: mi raccomando di non dirlo ai miei figli, non dirlo ai miei figli, così mi ha detto. Cosa ho detto? Cosa ho fatto? Quella mi ha frenato, e mi sono chiesto: cos'è che non devo dire? Cos'è che non devo dire? Per me sono fascisti, mi raccomando, non dirlo ai miei figli. Ma cosa avevo detto? Lei, quando si incontra con i suoi compagni di sventura, parliamo di questa roba qua, però c'è un però, che nel mio stesso campo di concentramento ce n'è uno solo, di Flossenbürg, e non è stato a Kames e a Dachau, lui è stato a Flossenbürg. Così, se ci incontriamo, parliamo di Flossenbürg. Tanto è vero che abbiamo formato una comitiva 3 o 4 anni fa e siamo andati a Flossenbürg, sapendo che a Flossenbürg non c'è più niente, c'è poco a Flossenbürg. Adesso mi sembra che gli americani hanno messo lo zampino e hanno obbligato i tedeschi
a rifare il campo com'era. Mi sembra di aver capito. Quando ci troviamo, naturalmente io sono stato a Flossenbürg e anche a Kames, e altre volte sono stato ad Auschwitz, a Mauthausen. 3 anni fa eravamo a un congresso a Mauthausen, dove è venuto anche Violante, presidente della Camera, Violante Scalfaro. Violante ha perso uno zio a Mauthausen, gli è morto uno zio là, e Scalfaro viene per amicizia, per stare in compagnia. Anche su Mauthausen c'è tanto da dire, la famosa scala della morte. Lei è tornata a Flossenbürg e ha provato un'emozione a tornarci la prima volta? Io facevo il camionista, l'autista di professione. Ero stato addestrato per andare negli stati esteri, andavo all'estero. Con tanta gente ero solo io che potevo fare quel lavoro lì. Diciamo che ero stato addestrato per fare quel lavoro lì. Così andavo spesso in Germania e un giorno vedo una tabella, Dachau 8 chilometri. La prima volta non avevo tempo, dovevo correre e non potevo fermarmi. La seconda volta ci sono andato. È andato con il camion? Sì. Lì, non so se lei lo sa, fuori da Dachau c'è un'enorme piazza. Ci sono tante corriere, tanta gente. Il discorso che lei mi ha fatto prima, l'effetto, Flossenbürg è cancellato, non dice tanto, ma ormai ero preparato per Dachau. E chi vedo fuori, a 50 metri, una signora con un bambino, ma non si vedeva, non ha saputo dirmi dov'era, non voleva dirlo. Vado dentro, ma non ho potuto trasmetterlo agli altri, perché sentivo parlare americano, perché sentivo parlare altre nazioni ma non italiano. Come posso dire? Volevo dire, anch'io sono stato qua. Volevo dirlo, farlo capire, ma niente. Questo è il mio dolore, che non ho potuto trasmettere e dirlo agli altri. Io avrei voluto dirlo. Anch'io sono stato, perché vedevo che tutti guardavano con una certa curiosità fotografie dove c'è il museo. Lei prova rancore per il popolo tedesco? No, il popolo tedesco si sa chi è. Questa domanda mi è già stata fatta. Ma chi mi aveva fatto andare in Germania? Chi aveva fatto la spia? Perché? Cosa avevo fatto alla Lina, che ha detto che io ero stato con i partigiani? Eravamo giovani e da giovani si sbagliano tante cose. Io non porto odio. Non porto odio o rancore. Porto più odio a uno che mi fa dispetti, per esempio nel condominio. Porto più odio per quella gente lì. Allora c'era la guerra e io ho tanti brutti ricordi dei tedeschi. Non è facile, non è facile, ma non porto odio. Sinceramente, bravi non glielo dico, non dico loro belle parole, ma non porto neanche odio. Ormai è passato tanto tempo. L'ho detto prima che pur di lavorare sarei andato a lavorare in Germania, mi bastava lavorare e sarei ritornato sui passi che avevo troppo sofferto. Adesso ho 79 anni, ho la moglie, tiriamo avanti e cerchiamo di sopravvivere. Questo è importante, ma dimenticare? No. Io non posso dimenticare. Mi spiace, ma non posso. Io ricordo sempre tutto, sempre tutto. Ricordo queste cose che ho detto a voi. Sapete quante volte me le sono dette? Non possono non restarmi in memoria. Le ho dette e stradette. E perdonare? Perdonare? Bisogna perdonare, altrimenti dove andiamo a finire? Bisogna perdonare. Io non sono cattivo. Sono stato cattivo. Ma c'era la guerra. C'era la guerra e noi cosa siamo stati? Io non sono stato in Jugoslavia. Però me l'hanno detto, era la guerra. Io non sono stato in Jugoslavia, però ci sono quelli che ci sono stati. Intende dire che in Jugoslavia è successo di peggio? Sì, mi raccontavano i signori più vecchi di me che gli italiani in Jugoslavia avevano fatto delle brutte cose e in Albania. Non le ho raccontato perché mi sono sviato. Una cosa, Bruno Dotta se lo ricorda? Sì, quel fascista che la teneva sotto mira quando la portavano a Udine? Bruno Dotta, io lo conoscevo, era un bravo ragazzo, amico, vicino di casa. Non mi aveva fatto quel piacere, ma tutto era finito là, non è che io. Però mi è stato detto che dopo andava a fare rastrellamenti con i tedeschi nelle case a Prata e in quei paesini. A fare razzie? Sì, a fare razzie, rastrellamenti. Non trovavano il marito di una signora, lo cercavano, ma siccome aveva saputo del rastrellamento, se l'era squagliata e aveva lasciato a casa la moglie con i figli. Mi è stato detto che per far parlare la moglie prendeva il figlio dalle braccia della mamma e lo metteva sulla stufa rovente perché la mamma parlasse del marito. Questo, finito la guerra, è sparito. Aveva un papà che gli piaceva bere e così noi cercavamo di sapere, ma non abbiamo mai saputo la fine che ha fatto. Sparito. Perché se fosse rimasto a casa, penso che più di qualcuno lo avrebbe linciato. Così mi hanno detto. Non è che io... Insomma, la guerra ha lasciato anche grandi divisioni. Sì. Signor Celeste, manca un minuto e mezzo. Possiamo congedarci qua. Io la ringrazio per l'intervista che ci ha rilasciato. Spero di aver fatto del mio meglio. Più di così. Parlo spesso il dialetto perché le scuole le ho fatte tanti anni fa e purtroppo dovete accontentarvi. Spero di avervi accontentato e sono a disposizione di tutti, di chi mi vuole. Le scuole mi hanno scritto e sono andato a parlare con i presidi, prima no. Vedevo il disinteressamento della gente e non mi offrivo tanto. Adesso mi offro. Io la ringrazio ancora della sua disponibilità e gentilezza. Grazie. Pagina 46. Fine dell'opera.